Primo libro dei Re, capitolo primo. Ora il re Davide era vecchio e molto attempato, e per quanto lo coprissero di panni non poteva riscaldarsi. Perciò i suoi servi gli dissero: «Si cerchi per il re nostro signore una fanciulla vergine, la quale stia nel servizio del re, n'abbia cura e dorma fra le sue braccia, sicché il re nostro signore possa riscaldarsi». Cercarono dunque per tutto il paese di Israele una bella fanciulla, e trovarono Abishag la Sunamita, e la menarono dal re. La fanciulla era bellissima, aveva cura del re e lo serviva, ma il re non la conobbe. Or Adonigia, figliuolo di Agit, mosso dall'ambizione, diceva: «Sarò io il re». E si preparò dei carri, dei cavalieri, 50 uomini che corressero dinanzi a lui. Suo padre non gli aveva mai fatto un rimprovero in vita sua, dicendogli: «Perché fai così?». Adonigia era anch'egli di bellissimo aspetto, ed era nato subito dopo Absalom. Egli si abboccò con Joab, figliolo di Zeruia, e col sacerdote Abiatar, e quelli seguirono il suo partito e lo favorirono. Ma il sacerdote Zadok, Benaia, figliolo di Geoiada, il profeta Natam, Shimei, Rei e gli uomini prodi di Davide non erano per Adonigia. Adonigia immolò pecore, buoi, vitelli grassi vicino al masso di Zoelet, che è accanto alla fontana di Rogel, e invitò tutti i suoi fratelli, figliuoli del re, e tutti gli uomini di Giuda che erano al servizio del re, ma non invitò il profeta Natam, né Benaia, né gli uomini prodi, né Salomone suo fratello. Allora Natan parlò a Bathsheba, madre di Salomone, e le disse: «Non hai udito che Adonigia, figliolo di Agit, è diventato re senza che Davide nostro signore ne sappia nulla? Or dunque vieni e permetti che io ti dia un consiglio affinché tu salvi la tua vita e quella del tuo figliolo Salomone. Va, entra dal re Davide e digli: O re mio signore, non giurasti tu alla tua serva dicendo: Salomone tuo figliuolo regnerà dopo di me e sederà sul mio trono? Perché dunque regna Adonigia? Ed ecco che mentre tu starai ancora quivi parlando col re, io entrerò dopo di te e confermerò le tue parole». Bathsheba entrò dunque nella camera del re. Il re era molto vecchio, e Abishag la Sunamita lo serviva. Bathsheba si inchinò e si prostrò davanti al re, e il re disse: «Che vuoi?». Essa gli rispose: «Signor mio, tu alla tua serva giurasti per l'Eterno, che è il tuo Dio, dicendo: Salomone tuo figliuolo regnerà dopo di me e sederà sul mio trono. E intanto ecco che Adonigia è diventato re senza che tu, o re mio signore, ne sappia nulla. Ed ha immolato buoi, vitelli, grassi e pecore in gran numero, e ha invitato tutti i figliuoli del re, il sacerdote Abiatar e Joab, il capo dell'esercito, ma non ha invitato il tuo servo Salomone. Ora gli occhi di tutto Israele sono rivolti verso di te, o re mio signore, perché tu gli dichiari chi debba essere sul trono del re mio signore dopo di lui. Altrimenti avverrà che, quando il re mio signore giacerà coi suoi padri, io e il mio figliuolo Salomone saremo trattati come colpevoli». Mentre ella parlava ancora col re, ecco arrivare il profeta Natan. La cosa fu riferita al re dicendo: «Ecco il profeta Natan», e questi venne in presenza del re e gli si prostrò dinanzi con la faccia a terra. Natan disse: «O re mio signore, hai tu detto: Adonigia regnerà dopo di me e sederà sul mio trono? Già che oggi egli è sceso, ha immolato buoi, vitelli ingrassati e pecore in gran numero, e ha invitato tutti i figliuoli del re, i capi dell'esercito e il sacerdote Abiatar, ed ecco che mangiano e bevono davanti a lui, e dicono: Viva il re Adonigia! Ma egli non ha invitato me, tuo servo, né il sacerdote Zadok, né Benaia, figliolo di Geoiada, né Salomone, tuo servo. Questa cosa è la proprio stata fatta dal re mio signore, senza che tu abbia dichiarato al tuo servo chi sia quelli che deve sedere sul trono del re mio signore dopo di lui?». Il re Davide rispondendo disse: «Chiamatemi Bathsheba». Ella entrò alla presenza del re e si tenne in piedi davanti a lui. E il re giurò e disse: «Com'è vero che vive l'Eterno, il quale ha liberato l'anima mia da ogni distretta, io farò oggi quello che ti giurai per l'Eterno, per il Dio di Israele, dicendo: Salomone tuo figliuolo regnerà dopo di me e sederà sul mio trono invece mia». Bathsheba si inchinò con la faccia a terra, si prostrò dinanzi al re e disse: «Possa il re Davide, mio signore, vivere in perpetuo». Poi il re Davide disse: «Chiamatemi il sacerdote Zadok, il profeta Nathan e Benaia, figliolo di Geoiada». Essi vennero in presenza del re e il re disse loro: «Prendete con voi i servi del vostro signore, fate montare Salomone mio figliuolo sulla mia mula e menatelo giù a Gibeon. E quivi il sacerdote Zadok, il profeta Nathan lo ungeranno re di Israele. Poi suonate la tromba e dite: Viva il re Salomone! Voi risalirete al suo seguito ed egli verrà e si porrà a sedere sul mio trono e regnerà in mia vece. Io costituisco lui come principe di Israele e di Giuda». Benaia, figliuolo di Geoiada, rispose al re: «Amen, così voglia l'Eterno, l'Iddio del re mio signore. Come l'Eterno è stato col re mio signore, così sia con Salomone e innanzi al suo trono, al di sopra del trono del re Davide mio signore». Allora il sacerdote Zadok, il profeta Nathan, Benaia, figliuolo di Geoiada, i Cheretei e i Peletei scesero, fecero montare Salomone sulla mula del re Davide e lo menarono a Gibeon, e il sacerdote Zadok prese il corno dell'olio dal tabernacolo e unse Salomone. Suonarono le trombe e tutto il popolo disse: «Viva il re Salomone!» E tutto il popolo risalì al suo seguito suonando flauti e abbandonandosi a una gran gioia, sicché la terra rimbombava dalle loro grida. Adonigia e tutti i suoi convitati, come stavano per finir di mangiare, udirono questo rumore. E quando Joab udì il suono delle trombe, disse: «Che vuol dire questo strepito nella città? È la città in tumulto?» E mentre gli parlava ancora, ecco giungere Jonathan, figliuolo del sacerdote Abiatar. Adonigia gli disse: «Entra, poiché tu sei un uomo di valore e devi recar buone novelle». E Jonathan rispondendo ad Adonigia disse: «Tutt'altro, il re Davide nostro signore ha fatto re Salomone. Egli ha mandato con lui il sacerdote Zadok, il profeta Nathan, Benaia figliuolo di Geoiada, i Cheretei, i Peletei, i quali hanno fatto montare sulla mula del re. E il sacerdote Zadok e il profeta Nathan l'hanno unto re a Gibeon, e di là sono risalito e abbandonandosi alla gioia, e la città ne è tutta sottosopra. Questo è lo strepitio che avete udito. E c'è di più. Salomone si è posto a sedere sul trono reale, e i servi del re sono venuti a benedire il re Davide, signor nostro, dicendo: Renda Iddio il nome di Salomone più glorioso del tuo, e innalzi il suo trono al di sopra del tuo». E il re si è prostrato dal suo letto. Poi il re ha detto così: «Benedetto sia l'Eterno, il Dio di Israele, che m'ha dato oggi uno che segga sul mio trono e ha permesso di vederlo con i miei propri occhi». Allora tutti i convitati di Adonigia furono presi da spavento, si alzarono e se ne andarono ciascuno per il suo cammino. E Adonigia, avendo timore di Salomone, si levò e andò a impugnare i corni dell'altare. E vennero a dire a Salomone: «Ecco, Adonigia ha timore del re Salomone ed ha impugnato i corni dell'altare, dicendo: Il re Salomone mi giuri oggi che non farà morire di spada il suo servo». Salomone rispose: «Se egli si dimostra un uomo da bene, non cadrà in terra neppure uno dei suoi capelli. Ma se sarà trovato in fallo, morrà». Il re Salomone mandò gente a farlo scendere dall'altare, ed egli venne a prostrarsi dinanzi al re Salomone, e Salomone gli disse: «Vattene a casa tua».
Primo re, capitolo secondo. Or avvicinandosi per Davide il giorno della morte, egli diede i suoi ordini a Salomone suo figliuolo, dicendo: «Io me ne vo per la via di tutti gli abitanti della terra, fortificati e portati da uomo. Osserva quello che l'Eterno, il tuo Dio, t'ha comandato d'osservare, camminando nelle sue vie e mettendo in pratica le sue leggi, i suoi comandamenti, i suoi precetti, i suoi insegnamenti, secondo che è scritto nella legge di Mosè, affinché tu riesca in tutto ciò che farai, e dovunque tu ti volga, affinché l'Eterno adempia la parola da lui pronunciata a mio riguardo, quando disse: se i tuoi figlioli veglieranno sulla loro condotta camminando nel mio cospetto con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro, non ti mancherà mai qualcuno che segga sul trono di Israele. Sai anche tu quello che m'ha fatto Joab, figliolo di Tessuria, quel che ha fatto ai due capi degli eserciti di Israele, ad Abner, figliolo di Ner, ad Amasa, figliolo di Geter, i quali egli uccise spargendo in tempo di pace sangue di guerra e macchiando di sangue la cintura che portava ai fianchi e i calzari che portava ai piedi. Agisci dunque secondo la tua saviezza e non lasciare la sua canizia scendere in pace nel soggiorno dei morti, ma tratta con bontà i figliuoli di Barzillai il Galadita e siano fra quelli che mangiano alla tua mensa, poiché così anch'essi mi trattarono quando vennero da me, allorché io fuggivo dinanzi ad Absalom tuo fratello. Ed ecco, tu hai vicino a te Shimei, figliolo di Gera, il beniaminita di Baurim, il quale proferì contro di me una maledizione atroce il giorno che andavo a Mahanaim, ma egli scese ad incontrarmi verso il Giordano, ed io gli giurai per l'Eterno che non lo farei morire di spada. Ma ora non lo lasciare impunito, poiché sei savio per conoscere quel che tu debbia fargli, e farai scendere tinta di sangue la sua canizia nel soggiorno dei morti. E Davide s'addormentò coi suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Il tempo che Davide regnò sopra Israele fu di 40 anni, regnò 7 anni a Hebron e 33 anni a Gerusalemme. E Salomone si assise sul trono di Davide suo padre e il suo regno fu saldamente stabilito. Or Adonigia, figliolo di Agit, venne da Bathsheba, madre di Salomone. Questa gli disse: «Vieni tu con intenzioni pacifiche?» Egli rispose: «Sì, pacifiche». Poi aggiunse: «Ho da dirti una parola». Quella rispose: «Di pure». Ed egli disse: «Tu sai che il regno mi apparteneva e che tutto Israele mi considerava come suo futuro re. Ma il regno è stato trasferito e fu fatto passare a mio fratello perché glielo ha dato l'Eterno. Or dunque, io ti domando una cosa, non me la rifiutare». Ed ella rispose: «Di pure». Ed egli disse: «Ti prego, di al re Salomone, il quale nulla ti negherà, che mi dia Abishag la Sumanita per moglie». Bathsheba rispose: «Sta bene, parlerò al re in tuo favore». Bathsheba dunque si recò dal re Salomone per parlargli in favore di Adonigia. Il re si alzò per andarle incontro, le si inchinò, poi si pose a sedere sul suo trono e fece mettere un altro trono per sua madre, la quale si assise alla sua destra. Ella gli disse: «Ho una piccola cosa da chiederti, ma non me la negare». Il re rispose: «Chiedila pure, madre mia, io non te la negherò». Ed ella: «Diasi Abishag la Sunamita al tuo fratello Adonigia per moglie». Il re Salomone, rispondendo a sua madre, disse: «E perché chiedi tu Abishag la Sunamita per Adonigia? Chiedi piuttosto il regno per lui, giacché egli è mio fratello maggiore. Chiedilo per lui, per il sacerdote Abiatar, per Joab, figliolo di Zeruia». Allora il re Salomone giurò per l'Eterno dicendo: «E Dio mi tratti con tutto il suo rigore, se Adonigia non ha preferito questa parola a costo della sua vita. Ed ora, com'è vero che vive l'Eterno, il quale m'ha stabilito e m'ha fatto sedere sul trono di Davide mio padre, e m'ha fondato una casa come aveva promesso, oggi Adonigia sarà messo a morte». E il re Salomone mandò Benaia, figliolo di Geoiada, il quale s'avventò addosso ad Adonigia, sì che morì. Poi il re disse al sacerdote Abiatar, «Vattene ad Anatot, nelle tue terre, poiché tu meriti la morte, ma io non ti farò morire oggi, perché portasti Davide a Davide mio padre, l'arca del Signore dell'Eterno, e perché partecipasti a tutte le sofferenze di mio padre». Così Salomone depose Abiatar dalle funzioni di sacerdote dell'Eterno, adempiendo così la parola che l'Eterno aveva pronunziato contro la casa di Eli a Shiloh. E la notizia ne giunse a Joab, il quale aveva seguito il partito di Adonigia, benché non avesse seguito quello di Absalom. Egli si rifugiò nel tabernacolo dell'Eterno e impugnò i corni dell'altare. E fu detto al re Salomone, «Joab si è rifugiato nel tabernacolo dell'Eterno e sta presso all'altare». Allora Salomone mandò Benaia, figliolo di Gioiada, dicendogli, «Va, avventati contro di lui». E Benaia entrò nel tabernacolo dell'Eterno e disse a Joab, «Così dice il re, vieni fuori». Quelli rispose, «No, voglio morire qui». E Benaia riferì la cosa al re dicendo, «Così ha parlato Joab e così ha risposto». E il re gli disse, «Fa come egli ti ha detto, avventati contro di lui e seppelliscilo, così toglierai da dosso a me e alla casa di mio padre il sangue che Joab sparse senza motivo, e l'Eterno farà ricadere sul capo di lui il sangue che egli sparse quando s'avventò contro due uomini più giusti e migliori di lui e li uccise di spada senza che Davide mio padre ne sapesse nulla. Abner, figliolo di Ner, capitano dell'esercito di Israele, e Amasa, figliolo di Geter, capitano dell'esercito di Giuda. Il loro sangue ricadrà sul capo di Joab e sul capo della sua progenie in perpetuo, ma vi sarà pace per sempre da parte dell'Eterno per Davide, per la sua progenie, per la sua casa e per il suo trono». Allora Benaia, figliolo di Gioiada, salì, s'avventò contro a lui e lo mise a morte, e Joab fu sepolto in casa sua nel deserto, e invece sua il re fece capo dell'esercito Benaia, figliolo di Gioiada, e mise il sacerdote Zadok al posto di Abiatar. Poi il re mandò a chiamare Shimei e gli disse, «Costruisciti una casa in Gerusalemme. Provvedi dimora e non ne uscire più per andare qua o là, poiché il giorno che ne uscirai e passerai il torrente Chidron, sappi per certo che morrai, il tuo sangue ricadrà sul tuo capo». Shimei rispose al re, «Sta bene, il tuo servo farà come il re mio signore ha detto». E Shimei dimorò lungo tempo a Gerusalemme. Di lì a 3 anni avvenne che 2 servi di Shimei fuggirono presso Achis, figliolo di Maaca, re di Gath. La cosa fu riferita a Shimei e gli fu detto, «Ecco, i tuoi servi sono a Gath». E Shimei si levò, sellò il suo asino e andò a Gath da Achis in cerca dei suoi servi. Andò e rimenò via da Gath i suoi servi. E fu riferito a Salomone che Shimei era andato da Gerusalemme a Gath ed era tornato. Il re mandò a chiamare Shimei e gli disse, «Non t'avevo io fatto giurare per l'Eterno? E non t'avevo solennemente avvertito dicendoti sappi che per certo il giorno che uscirai per andare qua o là morrai? E non mi rispondesti tu, la parola che udita sta bene? E perché dunque non hai mantenuto il giuramento fatto all'Eterno e non hai osservato il comandamento che t'avevo dato?» Il re disse inoltre a Shimei, «Tu sai tutto il male che facesti a Davide mio padre. Il tuo cuore ne è consapevole. Ora l'Eterno fa ricadere sul tuo capo la tua malvagità. Ma il re Salomone sarà benedetto e il trono di Davide sarà reso stabile in perpetuo dinanzi all'Eterno». E il re diede i suoi ordini a Benaia, figliolo di Gioiada, il quale uscì, s'avventò contro Shimei che morì. Così rimase saldo il regno nelle mani di Salomone. Primo re, capitolo 3. Or Salomone si imparentò con Faraone re d'Egitto, sposò la figliuola di Faraone e la menò nella città di Davide finché avesse finito di edificare la sua casa, la casa dell'Eterno e le mura di cinta di Gerusalemme. Intanto il popolo non offriva sacrifici che sugli alti luoghi perché fino a quei giorni non era stata edificata casa al nome dell'Eterno. E Salomone amava l'Eterno e seguiva i precetti di Davide suo padre, soltanto offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi. Il re si recò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché quello era il principale fra gli alti luoghi, e su quell'altare Salomone offerse 1000 olocausti. A Gabaon l'Eterno apparve di notte in sogno a Salomone, e Dio gli disse, «Chiedi quello che vuoi che io ti dia». E Salomone rispose, «Tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide mio padre, perché egli camminava dinanzi a te con fedeltà e con giustizia, con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservata questa gran benevolenza e gli hai dato un figliuolo che siede sul trono di lui come oggi avviene. Ora, o Eterno, o mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, in luogo di Davide mio padre». E io non sono che un giovinetto e non so come condurmi, e il tuo servo è in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente, onde egli possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male, poiché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatta tale richiesta. E Dio gli disse, «Giacché tu hai domandato questo, e non hai chiesto per te lunga vita né ricchezze nella morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco io faccio secondo la tua parola, ti do un cuor savio e intelligente in guisa che nessuno è stato simile a te, purlo innanzi e nessuno sorgerà simile a te in appresso». E inoltre a questo io ti darò quello che non hai domandato, ricchezze e gloria, talmente che non vi sarà durante tutta la tua vita alcuno fra i re che possa esserti paragonato. E se cammini nelle mie vie osservando le mie leggi, i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Salomone si svegliò ed ecco era un sogno. Tornò a Gerusalemme, si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offerse olocausti, sacrifici di azioni di grazie e fece un convito a tutti i suoi servi. Allora due meretrici vennero a presentarsi davanti al re. Una delle due disse, «Permetti, signor mio, io e questa donna abitavamo nella medesima casa, io partorì nella camera dove ella pure stava, e il terzo giorno dopo che ebbi partorito io, questa donna partorì anch'ella». Noi stavamo insieme e non v'era da noi alcun estraneo, non c'eravamo che noi due sole in casa. Ora, la notte passata, il bimbo di questa donna morì perché gli si era coricata addosso. Ed essa, alzandosi nel cuor della notte, prese il mio figliuolo d'accanto a me, mentre la tua serva dormiva, e lo pose a giacere sul suo seno, e sul mio seno pose il suo figliuolo morto. E quando m'alzai la mattina per far poppare il mio figliuolo, ecco che era morto. Ma mirando meglio a giorno chiaro, m'accorsi che non era mio figliuolo quello che io avevo partorito. E l'altra donna disse, «No, il vivo è mio figliuolo e il morto è il tuo». Ma la prima replicò, «No, invece il morto è il figliuolo tuo e il vivo è il mio». Così altercarono in presenza del re. Allora il re disse, «Una dice questo che è vivo è il mio, e quello che è morto è il tuo, e l'altra dice no, invece il morto è figliuolo tuo e il vivo è mio». E il re soggiunse, «Portatemi una spada». E portarono una spada davanti al re, e il re disse, «Dividete il bambino vivo in due parti, e datene la metà all'una e la metà all'altra». Allora la donna di cui era il bambino vivo, sentendosi commuovere le viscere per amore del suo figliolo, disse al re, «Deh, signor mio, date a lei il bambino vivo e non l'uccidetelo, no!» Ma l'altra diceva, «Non sia dato mio né sia dato a te, ma si divida». Allora il re rispondendo disse, «Date a quella il bambino vivo e non l'uccidete». E la madre del bambino è lei. e tutto Israele udì parlare del giudizio che il re aveva pronunziato, e temettero il re perché vedevano che la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia. Primo Re, capitolo 4. Il re Salomone regnava su tutto Israele, e questi erano i suoi principali ufficiali: Azaria, figliolo del sacerdote Zadok, Elinoref ed Ahija, figliolo di Sheisa, erano segretari, Josafat, figliolo di Ahilud, era cancelliere, Benaia, figliolo di Nathan, era capo dell'esercito, Zadok e Abiatar erano sacerdoti, Azaria, figliolo di Nathan, era capo degli intendenti, e Zabud, figliolo di Nathan, era consigliere intimo del re. Ahishar era maggiordomo, e Adoniram, figliolo di Abda, era preposto ai tributi. Salomone aveva 12 intendenti su tutto Israele, i quali provvedevano al mantenimento del re e della sua casa, ciascuno d'essi doveva provvedervi per un mese l'anno. Or questi erano i loro nomi: Ben-Hur, nella contrada montuosa di Efraim, Ben-Deker e Makatz a Shabin, Beth-Shemesh a Elon e Beth-Ana, Beth-Ezed a Arubot aveva Soco e tutto il paese di Efer, Ben Abinadab in tutta la regione di Dor, Tafat, figliuola di Salomone, era sua moglie, Baanna, figliuolo da Elud, aveva Tanek, Magiddo e tutto Beth Sheam, che è presso Sarlat sotto Gisril, da Beth Shean a Bel Meloa e fino al di là di Jochenam, Ben Gaber a Ramot di Galad, egli aveva villaggi di Jair, figliuolo di Menasse, che sono in Galad, aveva anche la regione di Agob, che è Basam, 60 grandi città murate e munite di sbarre di rame, Ahinadab, figliuolo di Iddo a Manahim, Ahimaz in Neftali, anche questa aveva preso per moglie Bashmat, figliuola di Salomone, Baanna, figliuolo di Ushai, in Ashe e in Alot, Josafat, figliuolo di Parma a Isaacar, Shimei, figliolo di Ela in Beniamino, Engeber, figliolo di Uri, nel paese di Galad, il paese di Siom, re degli Amorei, e di Og, re di Basam. V'era un solo intendente per tutta questa regione. Giuda e Israele erano numerosissimi come l'arena che è sulla riva del mare, essi mangiavano e bevevano allegramente, e Salomone dominava su tutti i regni di qua dal fiume, fino al paese dei Filistei e fino ai confini d'Egitto. Essi gli recavano dei doni e gli furono soggetti tutto il tempo che egli visse. Or la provisione di viveri di Salomone per tutto il giorno consisteva di 30 cori di fior di farina, 60 cori di farina ordinaria, in 10 bovi ingrassati, 20 bovi di pastura e 100 montoni, senza contare i cervi, le gazzelle, i dani, il pollame di stia. Egli dominava su tutto il paese di qua dal fiume, da Tifsa fino a Gaza, su tutti i re di qua dal fiume, ed era in pace con tutti i confinanti d'intorno. E Giuda ed Israele, da Dan fino a Beersheba, vissero al sicuro ognuno all'ombra della sua vite e del suo fico tutto il tempo che regnò Salomone. Salomone aveva pure 40.000 greppie di cavalli per i suoi carri e 12.000 cavalieri, e quegli intendenti, un mese all'anno per l'uno, provvedevano al mantenimento del re Salomone e di tutti quelli che si accostavano alla sua mensa e non lasciavano mancar nulla. Facevano anche portar l'orzo e la paglia per i cavalli da tiro e da corsa nel luogo dove si trovava il re, ciascuno secondo gli ordini che gli aveva ricevuti. E Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta come l'arena che sta sulla riva del mare. E la sapienza di Salomone superò la sapienza di tutti gli orientali e tutta la sapienza degli egiziani. Era più savio di ogni altro uomo, più di Elat, l'Ezralita, più di Ema, di Calco, di Darta, figlioli di Maol, e la sua fama si sparse per tutte le nazioni circonvicine. Pronunziò 3.000 massime e i suoi inni furono in numero di 1.005. Parlò degli alberi, dal cedro, del Libano, all'isoppo che spunta dalle muraglie, parlò pure degli animali, degli uccelli, dei rettili, dei pesci. Di tutti i popoli veniva gente per udire la sapienza di Salomone da parte di tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua sapienza.
Primo libro dei Re, capitolo quinto. Or Iram, re di Tiro, avendo udito che Salomone era stato unto re in luogo di suo padre, gli mandò i suoi servi, perché Iram era sempre stato amico di Davide. E Salomone mandò a dire a Iram: «Tu sai che Davide, mio padre, non poté edificare una casa al nome dell'Eterno del suo Dio a motivo delle guerre nelle quali fu impegnato da tutte le parti, finché l'Eterno non gli ebbe posti i suoi nemici sotto la pianta dei piedi. Ma ora l'Eterno, il mio Dio, m'ha dato riposo d'ogni intorno, io non ho più avversari, né mi grava alcuna calamità. Ho quindi l'intenzione di costruire una casa al nome dell'Eterno dell'Iddio mio, secondo la promessa che l'Eterno fece a Davide mio padre quando gli disse: «Il tuo figliuolo che io metterò sul trono in luogo di te sarà quello che edificherà una casa al mio nome». Or, dunque, da ordine che mi si taglino dei cedri del Libano, i miei servi saranno insieme coi servi tuoi, e io ti pagherò per salario dei tuoi servi tutto quello che domanderai, poiché tu sai che non v'è alcuno fra noi che sappia tagliare il legname come quei di Sidone». Quando Iram ebbe udite le parole di Salomone, ne provò una grande gioia e disse: «Benedetto sia oggi l'Eterno che ha dato a Davide un figliuolo savio per regnare sopra questo gran popolo». E Iram andò a dire a Salomone: «Ho udito quello che m'hai fatto dire. Io farò tutto quello che desideri, riguardo al legname di cedro e al legname di cipresso. I miei servi li porteranno dal Libano al mare, e io li spedirò per mare su zattere fino al luogo che tu mi indicherai. Quindi li farò sciogliere, e tu li prenderai, e tu dal canto tuo farai quel che desidero io, fornendo i viveri alla mia casa». Così Iram dette a Salomone del legname di cedro e del legname di cipresso quanto ei ne volle. Salomone dette a Iram 20.000 cori di grano per il mantenimento della sua casa e 20 cori d'olio vergine. Salomone aveva questo dato a Iram anno per anno. L'Eterno diede sapienza a Salomone come gli aveva promesso, e vi fu pace fra Iram e Salomone, e fecero fra di loro alleanza. Il re Salomone fece una comandata d'operai in tutto Israele, e furono comandati 30.000 uomini. Li mandava al Libano 10.000 al mese alternativamente, un mese stavano sul Libano e due mesi a casa. Adoniram era proposto a questa comandata. Salomone aveva inoltre 70.000 uomini che portavano i pesi e 80.000 scalpellini sui monti, senza contare i capi, in numero di 3.300, proposti da Salomone ai lavori e incaricati di dirigere gli operai. Il re comandò che si scavassero delle pietre grandi, delle pietre di pregio, per fare i fondamenti della casa con pietre da taglio. Gli operai di Salomone, gli operai di Iram e Giblei tagliarono e prepararono il legname e le pietre per la costruzione della casa.
Primo libro dei Re, capitolo sesto. Or il 480° anno dopo l'uscita dei figliuoli di Israele dal paese d'Egitto, nel quarto anno del suo regno sopra Israele, nel mese di Ziv, che è il secondo mese, Salomone cominciò a costruire la casa consacrata all'Eterno. La casa che il re Salomone costruì per l'Eterno aveva 60 cubiti di lunghezza, 20 di larghezza, 30 di altezza. Il portico sul davanti del luogo santo della casa aveva 20 cubiti di lunghezza, rispondenti alla larghezza della casa, 10 cubiti di larghezza sul fronte della casa, e il re fece alla casa delle finestre e un reticolato fisso. Egli costruì a ridosso del muro della casa, tutto intorno, dei piani che circondavano i muri della casa, del luogo santo e del luogo santissimo, e fece delle camere laterali tutto intorno. Il piano inferiore era largo 5 cubiti, quello di mezzo 6 cubiti e il terzo 7 cubiti,
perché gli aveva fatto delle sporgenze tutto intorno ai muri esterni della casa, affinché le travi non fossero incastrate nei muri della casa. Per la costruzione della casa si servirono di pietre già approntate alla cava, in guisa che nella casa, durante la sua costruzione, non si udì mai il rumore di martello, d'ascia o d'altro strumento di ferro. L'ingresso del piano di mezzo si trovava al lato destro della casa, e per una scala a chiocciola si saliva al piano di mezzo e dal piano di mezzo al terzo. Dopo aver finito di costruire la casa, Salomone la coperse di travi, di assi di legno, di cedro, fece i piani addossati a tutta la casa, dando ad ognuno 5 cubiti d'altezza, e li collegò con la casa con delle travi di cedro. E la parola dell'Eterno fu rivolta a Salomone dicendo: «Quanto a questa casa che tu edifichi, se tu cammini secondo le mie leggi, se metti in pratica i miei precetti e osservi i segni, tutti i miei comandamenti, io confermerò in tuo favore la promessa che feci a Davide tuo padre. Abiterò in mezzo ai figlioli di Israele e non abbandonerò il mio popolo Israele». Quando Salomone ebbe finito di costruire la casa, ne rivestì le pareti interne di tavole di cedro, dal pavimento sino alla travatura del tetto. Rivestì così di legno l'interno e coperse il pavimento della casa di tavole di cipresso. Rivestì di tavole di cedro uno spazio di 20 cubiti in fondo alla casa, dal pavimento al soffitto, e riservò quello spazio interno per farne un santuario, il luogo santissimo. I 40 cubiti sul davanti formavano la casa, vale a dire il tempio. Il legno di cedro nell'interno della casa presentava delle sculture di colloquintide, di fiori sbocciati, tutto era di cedro, e non si vedeva pietra. Salomone stabilì il santuario nell'interno, in fondo alla casa, per collocarvi l'arca del patto dell'Eterno. Il santuario aveva 20 cubiti di lunghezza, 20 cubiti di larghezza e 20 cubiti d'altezza. Salomone lo ricoprì d'oro finissimo, e davanti al santuario fece un altare di legno di cedro e lo ricoprì d'oro. Salomone ricoprì d'oro finissimo l'interno della casa e fece passare un velo per mezzo di catenelle d'oro davanti al santuario, che ricoprì d'oro. Ricoprì d'oro tutta la casa, tutta quanta la casa, e ricoprì pur d'oro tutto l'altare che apparteneva al santuario, e fece nel santuario 2 cherubini di legno d'olivo dell'altezza di 10 cubiti ciascuno. L'una delle ali di un cherubino misurava 5 cubiti e l'altra pure 5 cubiti, il che facevano 10 cubiti dalla punta d'un'ala alla punta dell'altra. Il secondo cherubino era parimenti di 10 cubiti, ambedue i cherubini erano delle stesse dimensioni e della stessa forma. L'altezza dell'uno dei cherubini era di 10 cubiti e tale era l'altezza dell'altro. E Salomone pose i cherubini in mezzo alla casa nell'interno. I cherubini avevano le ali spiegate in guisa che l'ala del primo toccava una delle pareti e l'ala del secondo toccava l'altra pareti. Le altre ali si toccavano l'una all'altra con le punte in mezzo alla casa. Salomone ricoprì d'oro i cherubini e fece ornare tutte le pareti della casa all'intorno, tanto all'interno quanto all'esterno, di sculture di cherubini, di palme, di fiori sbocciati, e tanto nella parte interiore quanto nella esteriore ricoprì d'oro il pavimento della casa. All'ingresso del santuario fece una porta a 2 battenti di legno d'olivo. La sua inquadratura con gli stipiti occupava la 1/5 della parete. I 2 battenti erano di legno d'olivo. Egli vi fece scolpire dei cherubini, delle palme e dei fiori sbocciati e li ricoprì d'oro, stendendo l'oro sui cherubini e sulle palme. Fece pure, per la porta del tempio, degli stipiti di legno d'olivo che occupavano il 1/4 della larghezza del muro, e 2 battenti di legno di cipresso, ciascun battente si componeva di 2 pezzi mobili. Salomone fece scolpire dei cherubini, delle palme e dei fiori sbocciati, e le ricoprì d'oro che distese esattamente sulle sculture, e costruì il muro di cinta del cortile interno con 3 ordini di pietre lavorate, e un ordine di travatura di cedro. Il quarto anno, nel mese di Zif, furono gettati i fondamenti della casa dell'Eterno, e l'undicesimo anno del mese di Bul, che è l'ottavo mese, la casa fu terminata in tutte le sue parti secondo il disegno d'Atene. Salomone mise 7 anni a fabbricarla. Primo libro dei Re, capitolo 7. Poi Salomone costruì la sua propria casa e la compì interamente in 13 anni. Fabbricò prima di tutto la casa della foresta del Libano, di 100 cubiti di lunghezza e di 50 di larghezza e di 30 d'altezza. Era basata su 4 ordini di colonne di cedro sulle quali poggiava una travatura di cedro. Un soffitto di cedro copriva le camere che poggiavano sulle colonne e che erano in numero di 45, 15 per fila. E v'erano 3 ordini di camere le cui finestre si trovavano le une di rimpetto alle altre lungo tutti i 3 ordini, e tutte le porte con i loro stipiti ed architravi erano quadrangolari e le finestre dei 3 ordini di camere si trovavano le une di rimpetto alle altre in tutti i 3 ordini. Fece pure il portico di colonne, avente 50 cubiti di lunghezza e 30 di larghezza, con un vestibolo davanti delle colonne e una scalinata in fronte. Poi fece il portico del trono dove amministrava la giustizia e che si chiamò il portico del giudizio e lo ricoprì di legno e di cedro dal pavimento al soffitto e la casa sua dove egli dimorava fu costruita nello stesso modo in un altro cortile dietro il portico e fece una casa dello stesso stile di questo portico per la figliola di Faraone che gli aveva sposata. Tutte queste costruzioni erano di pietre scelte, tagliate a misura, segate con la sega interamente ed esternamente dai fondamenti ai cornicioni e al di fuori fino al cortile maggiore. Anche i fondamenti erano di pietre scelte, grandi, di pietre di 10 cubiti e di pietre di 8 cubiti. E al di sopra c'erano delle pietre scelte tagliate a misura e del legname di cedro. Il gran cortile aveva tutto intorno 3 ordini di pietre lavorate e 1 ordine di travi di cedro, come il cortile interiore della casa dell'Eterno e come il portico della casa. Il re Salomone fece venire da Tiro Iram, figliuolo d'una vedova della tribù Neftali, suo padre era di Tiro. Egli lavorava in rame, era pieno di sapienza, di intelletto e di industria per eseguire qualunque lavoro in rame. Egli si recò dal re Salomone ed eseguì tutti i lavori da lui ordinati. Fece le 2 colonne di rame, la prima aveva 18 cubiti d'altezza e una corda di 12 cubiti misurava la circonferenza della seconda, e fuse 2 capitelli di rame per metterli in cima alle colonne. L'uno aveva 5 cubiti d'altezza e l'altro 5 cubiti d'altezza. Fece un graticolato, un lavoro di intreccio dei festoni a guisa di catenelle per i capitelli che erano in cima alle colonne, 7 per il primo capitello e 7 per il secondo. E fece 2 ordini di melagrane intorno all'uno di quei graticolati per coprire il capitello che era in cima all'una delle colonne, e lo stesso fece per l'altro capitello. I capitelli che erano in cima alle colonne del portico erano fatti a forma di giglio ed erano di 4 cubiti. I capitelli posti sulle 2 colonne erano circondati da 200 melagrane in alto vicino alla convessità che era al di là del graticolato, c'erano 200 melagrane disposte intorno al primo e 200 intorno al secondo capitello. Egli rizzò le colonne del portico del Tempio, rizzò la colonna a man destra e la chiamò Yakin, poi rizzò la colonna a man sinistra e la chiamò Boaz. In cima alle colonne c'era un lavoro fatto a forma di giglio, così fu compiuto il lavoro delle colonne. Poi fece il mare di getto, che aveva 10 cubiti da un orlo all'altro. Era di forma perfettamente rotonda, aveva 5 cubiti d'altezza e una corda di 30 cubiti ne misurava la circonferenza. Sotto l'orlo lo circondavano delle colloquintide 10 per cubito, facendo in tutto il giro del mare. Le colloquintide disposte in due ordini erano state fuse assieme col mare. Questo posava su 10 buoi, dei quali 3 guardavano a settentrione, 3 ad occidente, 3 a mezzogiorno, 3 ad oriente. Il mare restava su di essi e le parti posteriori dei buoi erano volte verso il di dentro. Esso aveva lo spessore di un palmo, il suo orlo fatto come l'orlo di una coppa, aveva la forma di un fiore di giglio. Il mare conteneva 2000 bati. Fece pure le 10 base di rame, ciascuna aveva 4 cubiti di larghezza, 4 cubiti di larghezza e 3 cubiti di altezza. E il lavoro delle basi consisteva in questo: erano formate da riquadri tenuti assieme per mezzo di sostegni. Sopra i riquadri, fra i sostegni, c'erano dei leoni, dei buoi e dei cherubini. Lo stesso sui sostegni superiori, ma sui sostegni inferiori, sotto i leoni e i buoi, c'erano delle ghirlande a festoni. Ogni base aveva 4 ruote di rame con le sale di rame e ai 4 angoli c'erano delle mensole sotto il bacino. Queste mensole erano di getto. Di faccia a ciascuna stavano delle ghirlande. Al coronamento della base e nell'interno c'era un'apertura in cui s'adattava il bacino. Essa aveva un cubito d'altezza, era rotonda dalla forma di una base di colonna e aveva un cubito e mezzo di diametro. Anche lì v'erano delle sculture, i riquadri erano quadrati e non circolari. Le 4 ruote erano sotto i riquadri, le sale delle ruote erano fissate alla base, all'altezza di ogni ruota era di un cubito e mezzo. Le ruote erano fatte come quelle di un carro, le loro sale, i loro quarti, i loro razzi, i loro mozzi erano di getto. Ai 4 angoli d'ogni base c'erano 4 mensole d'un medesimo pezzo con la base. La parte superiore della base terminava con un cerchio di mezzo cubito d'altezza ed aveva i suoi sostegni ai suoi riquadri tutti d'un pezzo con la base. Sulla parte liscia dei sostegni e sui riquadri i ram scolpì dei cherubini, dei leoni e delle palme secondo gli spazi liberi e delle ghirlande tutti intorno. Così fece le 10 basi. La fusione, la misura e la forma erano le stesse per tutte. Poi fece le 10 conche di rame, ciascuna delle quali conteneva 40 bai, ed era di 4 cubiti, ed ogni conca posava sopra una delle 10 basi. Egli collocò le basi così: 5 al lato destro della casa, 5 al lato sinistro, e pose il mare al lato destro della casa verso il sud-est. Iram fece pure i vasi per le ceneri, le palette e i bacini. Così Iram compì tutta l'opera che il re Salomone gli fece fare per la casa dell'Eterno, e le colonne, le 2 palle dei capitelli in cima alle colonne, i 2 reticolati per coprire le 2 palle dei capitelli in cima alle colonne, le 400 melagrane per i 2 reticolati a 2 ordini di melagrane per ogni reticolato che coprivano le 2 palle dei capitelli in cima alle colonne, le 10 basi, le 10 conche sulle basi, il mare che s'era unico e i 12 dei buoi sotto il mare, i vasi per le cenere, le palette e i bacini. Tutti questi utensili che Salomone fece fare a Iram per la casa dell'Eterno erano di rame tirato a pulimento. Il re li fece fondere nella pianura del Giordano in un suolo argiglioso fra Sukkot e Tzartham. Salomone lasciò tutti questi utensili senza riscontrare il peso del rame perché erano in grandissima quantità. Salomone fece fabbricare tutti gli arredi della casa dell'Eterno: l'altare d'oro, la tavola d'oro sulla quale si mettevano i panni della presentazione, i candelabri d'oro puro, 5 a destra e 5 a sinistra, davanti al santuario con i fiori, le lampade, gli smoccolatoi d'oro, le coppe, i coltelli, i bacini, i cucchiai, i bracieri d'oro fino, e i cardini d'oro per la porta interna della casa dell'ingresso del luogo santissimo e per la porta della casa dell'ingresso del Tempio. Così fu compiuta tutta l'opera che il re Salomone fece eseguire per la casa dell'Eterno. Poi Salomone fece portare l'argento, l'oro e gli utensili che Davide suo padre aveva consacrati e li mise nei tesori della casa dell'Eterno. Primo libro dei Re, capitolo ottavo. Allora Salomone radunò presso di sé a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi delle tribù e i principi delle famiglie dei figlioli di Israele per portare su l'arca del patto dell'Eterno dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il re Salomone nel mese di Etanin, che è il settimo mese, durante la festa. Arrivati che furono gli anziani di Israele, i sacerdoti presero l'arca e portarono sull'arca dell'Eterno la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. I sacerdoti ed i leviti eseguirono il trasporto. Il re Salomone e tutta la radunanza di Israele convocata presso di lui si raccolsero davanti all'arca e immolarono pecore e buoi in tal quantità da non potersi contare né calcolare. I sacerdoti portarono l'arca del patto dell'Eterno al luogo destinato nel santuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini, poiché i cherubini avevano le ali spiegate sopra il sito dell'arca e coprivano dal lato l'arca e le sue stanghe. Le stanghe avevano una tale lunghezza che le loro estremità si vedevano dal luogo santo, davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Esse sono rimaste quivi fino al di d'oggi. Nell'arca non v'era altro se non che le due tavole di pietra che Mosè aveva deposte sotto l'Oreb, quando l'Eterno fece il patto coi figlioli di Israele dopo che questi furono usciti dal paese dell'Egitto. Ora venne che, mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa dell'Eterno, e i sacerdoti non poterono rimanervi per farvi l'ufficio loro a motivo della nuvola, poiché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Allora Salomone disse: «L'Eterno ha dichiarato che abiterebbe nell'oscurità. Io t'ho costruito una casa per la tua abitazione, un luogo ove tu dimorerai in perpetuo». Poi il re voltò la faccia e benedisse tutta la radunanza di Israele, e tutta la radunanza di Israele stava in piedi, e disse: «Benedetto sia l'Eterno, l'Iddio di Israele, il quale di sua propria bocca parlò a Davide mio padre, e con la sua potenza ha adempiuto quello che aveva dichiarato dicendo: dal giorno che ti trassi dall'Egitto, io non scelsi alcun'altra città fra tutte le tribù di Israele per edificarvi una casa ove il mio nome dimorasse, ma scelsi Davide per regnare sul mio popolo di Israele. Or Davide, mio padre, ebbe in cuore di costruire una casa al nome dell'Eterno, dell'Iddio di Israele. Ma l'Eterno disse a Davide mio padre: quanto all'aver tu avuto in cuore di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene ad aver questo in cuore, però non sarai tu che edificherai la casa, ma il tuo figliuolo che uscirà dalle tue viscere sarà quegli che costruirà la casa al mio nome. E l'Eterno ha adempito la parola che aveva pronunziata, e io sono sorto in luogo di Davide mio padre, e mi sono assiso sul trono di Israele come l'Eterno aveva annunziato, ed ho costruita la casa nel nome dell'Eterno, dell'Iddio di Israele. E vi ho assegnato un posto all'arca nella quale è il patto dell'Eterno, il patto che egli fermò con i nostri padri quando li trasse fuori dal paese d'Egitto». Poi Salomone si pose davanti all'altare dell'Eterno in presenza di tutta la radunanza di Israele, stese le mani verso il cielo e disse: «O Eterno, Dio di Israele, non v'è Dio che sia simile a te, né lassù nel cielo né qua giù in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il cuor loro. Tu hai mantenuto la promessa da te fatta al tuo servo Davide, mio padre, e ciò che dichiarasti con la tua propria bocca, la tua mano oggi l'adempie. Or dunque, o eterno Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, la promessa che gli facesti dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che segga nel mio cospetto sul trono di Israele, purché i tuoi figliuoli veglino sulla loro condotta e camminino in mia presenza come tu hai camminato. Or dunque, o Dio di Israele, s'avveri la parola che dicesti al tuo servo Davide, mio padre. Ma egli è proprio vero che Dio abiti sulla terra. Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ho costruita. Non di meno, o eterno Dio mio, abbi riguardo alla preghiera del tuo servo e alla sua supplicazione, ascoltando il grido e la preghiera che il tuo servo ti rivolge quest'oggi. Siano gli occhi tuoi notte e giorno aperti su questa casa, sul luogo di cui dicesti: qui vi sarà il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo farà rivolto a questo luogo. Ascolta la supplicazione del tuo servo e del tuo popolo di Israele quando pregheranno rivolti a questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora nei cieli. Ascolta e perdona. Se uno pecca contro il suo prossimo e si esige da lui il giuramento per costringerlo a giurare, se gli viene a giurare davanti al tuo altare in questa casa, tu ascoltalo dal cielo e agisci e giudica i tuoi servi, condanna il colpevole facendo ricadere sul suo capo i suoi atti e dichiara giusto l'innocente, trattandolo secondo giustizia. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto dal nemico per aver peccato contro di te, se torna a te e se dà gloria al tuo nome e ti rivolge preghiere e supplicazioni in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, perdona il tuo popolo di Israele il suo peccato e riconducilo nel paese che desti ai suoi padri. Quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà più pioggia a motivo dei loro peccati contro di te, se si pregano rivolti a questo luogo, se danno gloria al tuo nome, se si convertano dai loro peccati perché li hai afflitti, tu esaudisci dal cielo, perdona il loro peccato ai tuoi servi e al tuo popolo di Israele, ai quali mostrerai la tua buona strada per cui debbon camminare, e manda la pioggia sulla terra che hai data come eredità al tuo popolo. Quando il paese sarà invaso dalla carestia e dalla peste, dalla ruggine o dal carbone, dalle locuste o dai bruci, quando il nemico assiederà il tuo popolo nel suo paese, nelle sue città, quando scoppierà qualsivoglia flagello o epidemia, ogni preghiera, ogni supplicazione che ti sarà rivolta da un individuo o dall'intero tuo popolo di Israele, allorché ciascuno avrà riconosciuto la piaga del proprio cuore e stenderà le sue mani verso questa casa, tu esaudiscila dal cielo, dal luogo della tua dimora, e perdona, agisci e rendi a ciascuno secondo le sue vie, tu che conosci il cuore d'ognuno, poiché tu solo conosci il cuore di tutti i figliuoli degli uomini, e fa sì che essi ti temano tutto il tempo che vivranno nel paese che tu desti ai padri nostri. Anche lo straniero che non è del tuo popolo di Israele, quando verrà da un paese lontano a motivo del tuo nome, perché si udrà parlare del tuo gran nome, della tua man potente, del tuo braccio disteso, quando verrà a pregarti in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, dal luogo della tua dimora, e concedi a questo straniero tutto quello che ti domanderà, affinché tutti i popoli della terra conoscono il tuo nome per temerti, come fa il tuo popolo di Israele, e sappiano che il tuo nome è invocato su questa casa che io ho costruita. Quando il tuo popolo partirà per muover guerra al suo nemico seguendo la via per la quale tu l'avrai mandato, se innalza preghiera all'Eterno rivolto alla città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruita al tuo nome, esaudisci dal cielo le sue preghiere e le sue supplicazioni e fagli ragione. Quando peccheranno contro di te, poiché non v'è uomo che non pecchi, e tu sarai mosso a sdegno contro di loro e li avrai abbandonati in balia del nemico, che li menerà in cattività in un paese ostile, lontano, vicino, se nel paese dove saranno schiavi, rientreranno in se stessi, se tornano a te e ti rivolgono supplicazioni nel paese di quelli che li hanno menati in cattività e dicano: abbiamo peccato, abbiamo operato iniquamente, siamo stati malvagi. Se tornano a te con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro nel paese dei loro nemici che li hanno menati in cattività e ti pregano rivolti al loro paese, il paese che tu desti ai loro padri, alla città che tu hai scelta e alla casa che ho costruita al tuo nome, esaudisci dal cielo, dal luogo della tua dimora, le loro preghiere e le loro supplicazioni e fa loro ragione. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te tutte le trasgressioni di cui si è reso colpevole verso di te, e muovi a pietà per essi quelli che li hanno menati in cattività, affinché abbiano compassione di loro, già che essi sono il tuo popolo e la tua eredità, e tu li hai tratti fuori dall'Egitto, di mezzo a una fornace da ferro. Siano aperti gli occhi tuoi alle supplicazioni del tuo servo e alle supplicazioni del tuo popolo di Israele per esaudirli in tutto quello che loro ti chiederanno, poiché tu li hai appartati da tutti i popoli e dalla terra per farne la tua eredità, come dichiarasti per mezzo del tuo servo Mosè, quando traesti dall'Egitto i padri nostri, o Signore, o Eterno. Or quando Salomone ebbe finito di rivolgere all'Eterno tutta questa preghiera e questa supplicazione, si alzò davanti all'altare dell'Eterno dove stava inginocchiato tenendo le mani stese verso il cielo. E levatosi in piè benedisse tutta la radunanza di Israele ad alta voce dicendo: «Benedetto sia l'Eterno che ha dato riposo al suo popolo di Israele secondo tutte le promesse che aveva fatte». Non una delle buone promesse da lui fatte per mezzo del suo servo Mosè è rimasta inadempiuta. L'Eterno il nostro Dio sia con noi, come fu coi nostri padri, non ci lasci e non ci abbandoni, ma inchini i nostri cuori verso di Lui affinché camminiamo in tutte le sue vie e osserviamo i suoi comandamenti, le sue leggi, i suoi precetti che Egli prescrisse ai nostri padri. E le parole di questa mia supplicazione all'Eterno siano giorno e notte presenti all'Eterno, all'Iddio nostro, onde gli faccia ragione al suo servo e al suo popolo di Israele, secondo occorrerà giorno per giorno, affinché tutti i popoli della terra riconoscano che l'Eterno è Dio e non ve n'è alcun altro. Sia dunque il cuor vostro dato interamente all'Eterno, al nostro Dio, per seguire le sue leggi e osservare i suoi comandamenti come fate oggi. Poi il re e tutto Israele con lui offrirono dei sacrifici davanti all'Eterno. Salomone immolò come sacrificio di azioni di grazie offerto all'Eterno 22.000 buoi e 120.000 pecore. Così il re e tutti i figlioli di Israele dedicarono la casa dell'Eterno. In quel giorno il re consacrò la parte del mezzo al cortile che è davanti alla casa dell'Eterno, poiché offrì quivi gli olocausti e le oblazioni e dei grassi e dei sacrifici di azioni di grazie, già che l'altare di rame che è davanti all'Eterno era troppo piccolo per contenere gli olocausti, le oblazioni e i grassi dei sacrifici di azioni di grazie. E in quel tempo Salomone celebrò la festa e tutto Israele con lui. Ci fu una grande radunanza di gente venuta da tutto il paese, dai dintorni di Hamath fino al torrente d'Egitto, e raccolta dinanzi all'Eterno al nostro Dio per 7 giorni, e poi per altri 7 giorni, in tutto 14 giorni. L'ottavo giorno licenziò il popolo, e quelli benedirono il re e se ne andarono alle loro tende allegri con cuore contento per tutto il bene che l'Eterno aveva fatto a Davide, suo servo, e ad Israele, suo popolo. Primo libro dei Re, capitolo 9. Dopo che Salomone ebbe finito di costruire la casa dell'Eterno, la casa del re e tutto quello che ebbe gusto e volontà di fare, l'Eterno gli apparve per la seconda volta come gli era apparito a Gabaon e gli disse: «Io ho esaudita la tua preghiera e la supplicazione che hai fatta dinanzi a me. Ho santificata questa casa che tu hai edificata per mettervi il mio nome in perpetuo, e gli occhi miei e il mio cuore saranno quivi sempre. E quanto a te, se tu cammini dinanzi a me come camminò Davide tuo padre con integrità di cuore e con rettitudine, facendo tutto quello che t'ho comandato, e se osservi le mie leggi e i miei precetti, io stabilirò il trono del tuo regno in Israele in perpetuo, come promisi a Davide tuo padre, dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che segga sul trono di Israele. Ma se voi o i vostri figliuoli vi ritraete dal seguire me, se non osservate i miei comandamenti e le mie leggi che io vi ho posti dinanzi e andate invece a servire altri dei, a prostrarvi dinanzi a loro, io sterminerò Israele di sulla faccia del paese che gli ho dato, rigetterò dal mio cospetto la casa che ho consacrata al mio nome e Israele sarà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. E questa casa, per quanto sia così in alto, sarà desolata, e chiunque le passerà vicino rimarrà stupefatto e si metterà a fischiare e si dirà: perché l'Eterno ha egli trattato in tal guisa questo paese, questa casa? E si risponderà: perché hanno abbandonato l'Eterno, l'Iddio loro, il quale trasse i loro padri dal paese d'Egitto. Si sono invaghiti da altri dei e si sono prostrati dinanzi a loro e li hanno serviti. Ecco perché l'Eterno ha fatto venire tutti questi mali su di loro. Ora avvenne che, passati i 20 anni nei quali Salomone costruì le due case, la casa dell'Eterno e la casa del re, siccome Iram, re di Tiro, aveva fornito a Salomone legname di cedro e di cipresso e oro a piacere di lui, il re Salomone diede a Iram 20 città nel paese di Galilea. Iram uscì da Tiro per vedere le città dategli da Salomone, ma non gli piacquero, e disse: «Che città sono queste che tu m'hai date, fratel mio?» E le chiamò Terra di Kabul, nome che è rimasto loro fino ad oggi. Iram aveva mandato al re 120 talenti d'oro. Ora ecco quel che concerne gli operai presi e i comandati dal re Salomone per costruire la casa dell'Eterno e la sua propria casa: Millo e le mura di Gerusalemme, Astor e Megiddo e Gezer. Faraone, re d'Egitto, era salito a impadronirsi di Gezer, l'aveva data alle fiamme ed aveva ucciso i cananei che abitavano la città. Poi l'aveva data per dote alla sua figliuola, moglie di Salomone. E Salomone ricostruì Gezer, Bet Oron inferiore, Balat e Tadmor nella parte deserta del paese, tutte le città di rifornimento che gli appartenevano, le città per i suoi carri, le città per i suoi cavalieri, insomma tutto quello che gli piacque di costruire a Gerusalemme, al Libano e in tutto il paese del suo dominio. Di tutta la popolazione che era rimasta, gli Amorei e gli Ittei, dei Feresei e degli Ivvei e dei Gabusei, che non erano dei figlioli di Israele, vale a dire dei loro discendenti che erano rimasti dopo di loro nel paese e che gli Israeliti non avevano potuto votare allo sterminio, Salomone fece tanti servi per le comandate, e tali sono rimasti fino al di oggi. Ma dei figlioli di Israele Salomone non impegnò alcuno come servo, essi furono la sua gente di guerra, i suoi ministri, i suoi principi, i suoi capitani, i comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri. I capi proposti da Salomone alla direzione dei suoi lavori erano in numero di 550 incaricati di sorvegliare la gente che seguiva i lavori. Non appena la figliuola di Faraone salì dalla città di Davide alla casa che Salomone le aveva fatto costruire, questi si mise a costruire Millo. 3 volte all'anno Salomone offriva olocausti e sacrifici di azioni di grazie sull'altare che gli aveva eretto all'Eterno, e offriva profumi su quello che era posto davanti all'Eterno. Così egli terminò definitivamente la casa. Il re Salomone costruì anche una flotta a Ezion Geber presso Eloth, sul lido del Mar Rosso, nel paese di Edom. Iram mandò su questa flotta con la gente di Salomone, la sua propria gente, marinai che conoscevano il mare, ed essi andarono ad Ofir, vi presero dell'oro 420 talenti e li portarono al re Salomone. Primo libro dei re, capitolo decimo. Ora la regina di Sheba, avendo udito la fama che circondava Salomone a motivo del nome dell'Eterno, venne a metterlo alla prova con degli enimmi. Essa giunse a Gerusalemme con un numerosissimo seguito, con cammelli carichi di aromi, d'oro in gran quantità e di pietre preziose, e recatesi da Salomone gli disse tutto quello che aveva in cuore. Salomone rispose a tutte le questioni proposte di da lei e non ci fu cosa che fosse oscura per il re e che egli non sapesse spiegare. E quando la regina di Sheba ebbe veduto tutta la sapienza di Salomone e la casa che gli aveva costruita e le vivande della sua mensa e gli alloggi dei suoi servi e l'ordine del servizio dei suoi ufficiali e le loro vesti e i suoi coppieri e gli olocausti che gli offriva nella casa dell'Eterno, rimase fuori sé dalla meraviglia. E disse al re, «Quello che avevo sentito dire nel mio paese dei fatti tuoi e della tua sapienza era dunque vero, ma non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa e non ho visto con gli occhi miei, ed ora, ecco, non me n'era stata riferita neppure la metà. La tua sapienza e la tua prosperità sorpassano la fama che m'era giunta. Beata la tua gente, beati questi tuoi servi che stanno del continuo dinanzi a te ed ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto l'Eterno, il tuo Dio, il quale t'ha gradito mettendoti sul trono di Israele. L'Eterno ti ha stabilito re per far giustizia e ragione, perché gli nutre per Israele un amore perpetuo. Poi, ella donò al re 120 talenti d'oro, grandissima quantità di aromi e delle pietre preziose. Non furono mai più portati tanti aromi quanti ne diede la regina di Sheba al re Salomone. La flotta di Iran, che portava oro da Ofir, portava anche da Ofir del legno di sandalo in grandissima quantità e delle pietre preziose. E di questo legno di sandalo il re fece delle balaustrate per la casa dell'Eterno e per la casa reale, delle cetre e dei salteri per i cantori. Di questo legno di sandalo non ne fu più portato, e non se n'è più visto fino al di d'oggi. Il re Salomone diede alla regina di Sheba tutto quello che essa bramò, e chiese, oltre a quello, che le donò con la sua munificenza sovrana, poi ella si rimise in cammino e coi suoi servi se ne ritornò al suo paese. Ora il peso dell'oro che giungeva ogni anno a Salomone era di 666 talenti, oltre quello che percepiva dai mercanti e dal traffico dei negozianti, da tutti i re dell'Arabia e dai governatori del paese. E il re Salomone fece fare 200 scudi grandi d'oro battuto, per ognuno dei quali impiegò 600 sicli d'oro, e 300 scudi d'oro battuti più piccoli, per ognuno dei quali impiegò 3 mine d'oro, e il re li mise nella casa della foresta del Libano. E il re fece pure un gran trono d'avorio, che rivestì d'oro finissimo. Questo trono aveva 6 gradini, la sommità del trono era rotonda dalla parte di dietro, e il seggio aveva 2 bracci, uno di qua e uno di là. Presso i 2 bracci stavano 2 leoni, e 12 leoni stavano su 6 gradini da una parte e dall'altra. Niente di simile era ancora stato fatto in verun altro regno. E tutte le coppe del re Salomone erano d'oro, e tutto il vasellame della casa della foresta del Libano era d'oro puro. Nulla era d'argento, dell'argento non si faceva alcun conto al tempo di Salomone, poiché il re aveva in mare una flotta di Tarsis insieme con la flotta di Iram, e la flotta di Tarsis una volta ogni 3 anni veniva a portare oro, argento, avorio, scimmie e pavoni. Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezza e per sapienza, e tutto il mondo cercava di vedere Salomone per udire la sapienza che Dio gli aveva messa in cuore, e ognuno gli portava il suo dono, vasi d'argento, vasi d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli e muli, e questo avveniva ogni anno. Salomone radunò carri e cavalieri ed ebbe 1400 carri e 12.000 cavalieri che distribuì nelle città dove teneva i suoi carri e in Gerusalemme presso di sé. E il re fece sì che l'argento era in Gerusalemme così comune come le pietre, e i cedri tanto abbondanti quanti i sicomori della pianura. I cavalli che Salomone aveva gli venivano menati dall'Egitto, le carovane dei mercanti del re li andavano a prendere a mandrie per un prezzo convenuto. Un equipaggio uscito dall'Egitto e giunto a destinazione veniva a costare 600 sicli d'argento, un cavallo 150. Nello stesso modo, per mezzo di quei mercanti, se ne faceva venire per tutti i re degli Ittei e per i re della Siria. Primo libro dei Re, capitolo undicesimo. Ora il re Salomone, oltre la figliuola di Faraone, amò molte donne straniere, delle Maobite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Itee, donne appartenenti ai popoli dei quali l'Eterno aveva detto ai figliuoli di Israele: «Non andate da loro e non veggano essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei». A tali donne si unì Salomone nei suoi amori, ed ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore, cosicché al tempo della vecchiaia di Salomone le sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dei, e il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno, al suo Dio, come aveva fatto il cuore di Davide suo padre. E Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominazione degli Ammoniti, e così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno come aveva fatto Davide suo padre. Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta dirimpetto a Gerusalemme un alto luogo per Chemosh, l'abominazione di Moab, e per Moloch, l'abominazione dei figlioli di Amon, e fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. E l'Eterno si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era alienato dall'Eterno, dall'Iddio di Israele, che gli era apparito due volte, e gli aveva ordinato a questo proposito di non andar dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dall'Eterno, e l'Eterno disse a Salomone: «Giacché tu hai agito in questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che t'avevo date, io ti strapperò di dosso il reame e lo darò al tuo servo. Non di meno, per amore di Davide tuo padre, io non lo farò te vivente, ma lo strapperò dalle mani del tuo figliuolo. Però non gli strapperò tutto il reame, ma lascerò una tribù al tuo figliuolo per amore di Davide mio servo e per amore di Gerusalemme che io ho scelta». E l'Eterno suscitò un nemico a Salomone, Adad l'Idumeo, che era della stirpe reale di Edom. E quando Davide sconfisse Edom, e Joab, capo dell'esercito, salì per seppellire i morti e uccise tutti i maschi che erano in Edom, poiché Joab rimase in Edom 6 mesi con tutto Israele, finché v'ebbe sterminati tutti i maschi, questo Adad fuggì con alcuni Idumei, servi di suo padre, per andare in Egitto. Adad era allora un giovinetto. Quelli dunque partirono da Madian e andarono a Paran presero seco degli uomini di Paran e giunsero in Egitto dal faraone re d'Egitto, il quale diede a Adad una casa, provvide al suo mantenimento e gli assegnò dei terreni. Adad entrò talmente nelle grazie di Faraone che questi gli diede per moglie la sorella della propria moglie, la sorella della regina Tapenes, e la sorella di Tapenes gli partorì un figliuolo, Genabut, che Tapenes divezzò in casa di Faraone, e Genebat rimase in casa di Faraone tra i figliuoli di Faraone. Or, quando Adad ebbe sentito in Egitto che Davide si era addormentato coi suoi padri e che Joab, capo dell'esercito, era morto, disse a Faraone: «Dammi licenza che io me ne vada al mio paese». E Faraone gli rispose: «Che ti manca da me perché tu cerchi di andartene al tuo paese?» E quegli replicò: «Nulla, non di meno ti prego, lasciami partire». E Dio suscitò un altro nemico di Salomone, Rezon, figliolo di Eliada, che era fuggito dal suo signore Adadoser, re di Zoba, ed egli aveva radunato gente intorno a sé ed era diventato capobanda quando Davide massacrò i Siri. Egli ed i suoi andarono a Damasco, vi si stabilirono e regnarono in Damasco. E Rezon fu nemico di Israele per tutto il tempo di Salomone, e questo, oltre il male già fatto da Adad, aborrì Israele e regnò sulla Siria. Anche Geroboamo, servo di Salomone, si ribellò contro il re. Egli era figlio di Nebat e frateo di Zereda, e aveva per madre una vedova che si chiamava Zeruah. La casa per cui si ribellò contro il re fu questa. Salomone costruiva Millo e chiudeva la breccia della città di Davide, suo padre. Ora, Geroboamo era un uomo forte e valoroso, e Salomone, veduto come questo giovane lavorava, gli diede la sorveglianza di tutta la gente della casa di Giuseppe comandata ai lavori. In quel tempo avvenne che Geroboamo, essendo uscito di Gerusalemme, si imbatté per strada nel profeta Ahija di Shilo, che portava un mantello nuovo, ed erano loro due soli nella campagna. Ahija prese il mantello nuovo che aveva addosso, lo stracciò in 12 pezzi e disse a Geroboamo: «Prendine per te 10 pezzi, perché l'Eterno, il Dio di Israele, dice così: ecco, io strappo questo regno dalle mani di Salomone e te ne darò 10 tribù, ma egli resterà una tribù per l'amore di Davide mio servo e per amore di Gerusalemme, della città che ho scelta fra tutte le tribù di Israele. E ciò perché i figlioli di Israele m'hanno abbandonato e si sono prostrati davanti ad Astarte, divinità dei Sidoni, davanti a Chemosh, dio di Moab, e davanti a Milcom, dio dei figlioli d'Amon, e non hanno camminato nelle mie vie per fare ciò che è giusto agli occhi miei e per osservare le mie leggi e i miei precetti come fece Davide, padre di Salomone. Non di meno, io torrò dalle mani di lui tutto il regno, ma lo manterrò principe per tutto il tempo della sua vita, per amore di Davide mio servo che io scelsi e che osservò i miei comandamenti e le mie leggi, ma terrò il regno dalle mani del suo figliolo e te ne darò 10 tribù, e al suo figliolo lascerò una tribù affinché Davide mio servo abbia sempre una lampada davanti a me in Gerusalemme, nella città che ho scelta per mettervi il mio nome. Io prenderò dunque te, e tu regnerai su tutto quello che l'anima tua desidererà, e sarai re sopra Israele. E se tu ubbidisci a tutto quello che ti comanderò, e cammini nelle mie vie, e fai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide, mio servo, io sarò con te, ti edificherò una casa stabile, come ne edificai una a Davide, e ti darò Israele, e umilierò così la progenie di Davide, ma non per sempre». Perciò Salomone cercò di far morire Geroboamo, ma questi si levò e fuggì in Egitto presso Shihak, re di Egitto, e rimase in Egitto fino alla morte di Salomone. Ora il rimanente delle gesta di Salomone e tutto quello che fece e la sua sapienza sta scritto nel libro delle gesta di Salomone. Salomone regnò a Gerusalemme su tutto Israele 40 anni, poi Salomone s'addormentò coi suoi padri e fu sepolto nella città di Davide suo padre, e Roboamo, suo figliolo, gli succedette nel regno. Primo libro dei Re, capitolo 12. Roboamo andò a Sichem perché tutto Israele era venuto a Sichem per farlo re. Quando Geroboamo, figliolo di Nebat, ebbe di ciò notizia, si trovava ancora in Egitto, dove era fuggito per scampare dal re Salomone. Stava in Egitto, e quivi lo mandarono a chiamare. Allora Geroboamo e tutta la radunanza di Israele vennero a parlare a Roboamo e gli dissero: «Tuo padre ha reso duro il nostro giogo. Ora rendi tu più lieve la dura servitù e il giogo pesante che tuo padre ci ha imposti, e noi ti serviremo». Ed egli rispose loro: «Andatevene e tornate da me fra 3 giorni». E il popolo se ne andò. Il re Roboamo si consigliò coi vecchi che erano stati al servizio del re Salomone suo padre mentre era vivo, e disse: «Che mi consigliate voi di rispondere a questo popolo?» E quelli gli parlarono così: Se oggi tu ti fai servo di questo popolo, se tu gli cedi, se gli rispondi e gli parli con bontà, ti sarà servo per sempre. Ma Roboamo abbandonò il consiglio datogli dai vecchi e si consigliò coi giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio, e disse loro: «Come mi consigliate voi che rispondiamo a questo popolo che m'ha parlato dicendo: alleva il giogo che tuo padre ci ha imposto?» E i giovani che erano cresciuti con lui gli parlarono così: «Ecco quel che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo: tuo padre ha reso pesante il nostro giogo e tu ce lo allevia. Gli risponderai così: il mio dito mignolo è più grosso del corpo di mio padre. Ora mio padre vi ha caricati di un giogo pesante, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò coi flagelli a punte». 3 giorni dopo, Geroboamo e tutto il popolo vennero da Roboamo come aveva ordinato il re, dicendo: «Tornate da me fra 3 giorni». E il re rispose aspramente, abbandonando il consiglio che i vecchi gli avevano dato, e parlò al popolo secondo il consiglio dei giovani, dicendo: «Mio padre ha reso pesante il vostro giogo, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò coi flagelli a punte». Così il re non diede ascolto al popolo, perché questa cosa era diretta dall'Eterno, affinché si adempisse la parola da lui detta per mezzo di Ahija di Scilo a Geroboamo, figliuolo di Nebat. E quando tutto il popolo di Israele vide che il re non gli dava ascolto, rispose al re dicendo: «Chi abbia noi da fare con Davide? Noi non abbiamo nulla di comune col figliuolo di Isai. Alle tue tende, o Israele, provvedi ora tu alla tua casa, o Davide». E Israele se ne andò alle sue tende, ma sui figlioli di Israele che abitavano nelle città di Giuda regnò Roboamo, e il re Roboamo mandò loro ad Oram preposto alle comandate, ma tutto Israele lo lapidò ed egli morì. E il re Roboamo salì in fretta sopra un carro per fuggire a Gerusalemme. Così Israele si ribellò alla casa di Davide ed è rimasto ribelle fino ad oggi. E quando tutto Israele ebbe udito che Geroboamo era tornato, lo mandò a chiamare perché venisse alla radunanza, e lo fece re su tutto Israele. Nessuno seguitò la casa di Davide, tranne la sola tribù di Giuda. E Roboamo, giunto che fu in Gerusalemme, radunò tutta la casa di Giuda e la tribù di Beniamino, 180.000 uomini guerrieri scelti per combattere contro la casa di Israele e restituire il regno a Roboamo, figliuolo di Salomone. Ma la parola di Dio fu così rivolta a Scemaia, uomo di Dio: «Parla a Roboamo, figliuolo di Salomone, re di Giuda, e a tutta la casa di Giuda e di Beniamino e al resto del popolo, di loro. Così parla l'Eterno: non salite a combattere contro i vostri fratelli, figlioli di Israele, ognuno se ne torni a casa sua, perché questo è avvenuto per voler mio». Quelli ubbidirono alla parola dell'Eterno e se ne tornarono via secondo la parola dell'Eterno. Geroboamo edificò Sichem nella contrada montuosa di Efraim e vi si stabilì. Poi uscì di là ed edificò Penuel. E Geroboamo disse in cuor suo: «Ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide, se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire dei sacrifici nella casa dell'Eterno, il suo cuore si volgerà verso il suo signore, verso Roboamo, re di Giuda, e mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda». Il re quindi, dopo essersi consigliato, fece 2 vitelli d'oro e disse al popolo: «Siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno tratto dal paese d'Egitto». E ne mise uno a Betel e l'altro a Dan. Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. Egli fece anche delle case d'alti luoghi e creò dei sacerdoti presi qua e là di fra il popolo e che non erano dei figliuoli di Levi. Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel 15° giorno del mese, simile alla solennità che si celebrava in Giuda, e offrì dei sacrifici sull'altare. Così fece a Betel perché si offrissero sacrifici di vitelli che egli aveva fatto, e a Betel stabilì sacerdoti degli alti luoghi che aveva eretti. Il quindicesimo giorno dell'ottavo mese, mese che aveva scelto di sua testa, Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Beto e fece una festa per i figlioli di Israele e salì all'altare per offrire dei profumi. Primo libro dei Re, capitolo tredicesimo. Ed ecco che un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel per ordine dell'Eterno mentre Geroboamo stava presso l'altare per ardere il profumo. E per ordine dell'Eterno si mise a gridare contro l'altare e dire: «Altare, altare! Così dice l'Eterno: ecco nascerà alla casa di Davide un figliuolo per nome Giosia, il quale molerà su di te i sacerdoti degli alti luoghi che su di te ardono profumi e sarderanno su di te ossa umane». E quello stesso giorno diede un segno miracoloso dicendo: «Questo è il segno che l'Eterno ha parlato. Ecco, l'altare si spaccherà e la cenere che v'è sopra si spanderà». Quando il re Geroboamo ebbe udita la parola che l'uomo di Dio aveva gridata contro l'altare di Beto, stese la mano dall'alto dell'altare e disse: «Pigliatelo!» Ma la mano che Geroboamo aveva stesa contro di lui si seccò e non poté più ritirarla a sé. E l'altare si spaccò, e la cenere che v'era sopra si disperse secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per ordine dell'Eterno. Allora il re si rivolse all'uomo di Dio e gli disse: «Deh, implora la grazia dell'Eterno del tuo Dio e prega per me affinché mi sia resa la mano». E l'uomo di Dio implorò la grazia dell'Eterno e il re riebbe la sua mano che tornò come era prima. E il re disse all'uomo di Dio: «Vieni meco a casa, ti ristorerai e io ti farò un regalo». Ma l'uomo di Dio rispose al re: «Quand'anche tu mi dessi la metà della tua casa, io non entrerò da te e non mangerò pane né berrò acqua in questo luogo, poiché questo è l'ordine che mi è stato dato dall'Eterno. Tu non vi mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la strada che avrai fatta andando». Così egli se ne andò per un'altra strada e non tornò per quella che aveva fatta venendo a Beto. Or v'era un vecchio profeta che abitava a Beto, e uno dei suoi figliuoli venne a raccontargli tutte le cose che l'uomo di Dio aveva fatte in quel giorno a Beto, e le parole che aveva dette al re. Il padre, udito che ebbe il racconto, disse ai suoi figliuoli: «Per qual via se ne è egli andato?» Perché i suoi figliuoli l'avevano veduto, e avevano veduto la via per la quale se n'era andato l'uomo di Dio venuto da Giuda. Ed egli disse ai suoi figliuoli: «Sellatemi l'asino». E quelli gli sellarono l'asino, ed egli vi montò su. Andò dietro all'uomo di Dio, e lo trovò a sedere sotto un terebinto, e gli disse: «Sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda?» Quelli rispose: «Son io». Allora il vecchio profeta gli disse: «Vieni meco a casa mia e prendi un po' di cibo». Ma quelli rispose: «Io non posso tornare indietro teco né entrare da te, e non mangerò pane né berrò acqua teco in questo luogo, poiché m'è stato detto per ordine dell'Eterno: tu non mangerai quivi pane né berrai acqua, e non tornerai per la strada che avrai fatta andando». L'altro gli disse: «Anch'io sono profeta come sei tu, e un angelo mi ha parlato per ordine dell'Eterno dicendo: rimenalo teco in casa tua affinché mangi del pane e beva dell'acqua». Costui gli mentiva. Così l'uomo di Dio tornò indietro con l'altro e mangiò del pane e beve dell'acqua in casa di lui. Or mentre sedevano a mensa, la parola dell'Eterno fu rivolta al profeta che aveva fatto tornare indietro l'altro. Ed egli gridò all'uomo di Dio che era venuto da Giuda: «Così parla l'Eterno: giacché tu ti sei ribellato all'ordine dell'Eterno e non hai osservato il comandamento che l'Eterno, l'Iddio tuo, t'aveva dato, e sei tornato indietro e hai mangiato del pane e bevuto dell'acqua nel luogo del quale egli t'aveva detto: non vi mangiare del pane e non vi bere dell'acqua, il tuo cadavere non entrerà nel sepolcro dei tuoi padri». Quando l'uomo di Dio ebbe mangiato e bevuto, il vecchio profeta che l'aveva fatto tornare indietro gli sellò l'asino. l'uomo di Dio se ne andò, e un leone lo incontrò per strada e l'uccise, e il suo cadavere restò disteso sulla strada. L'asino se ne stava presso di lui, e il leone pure presso al cadavere. Quando ecco passarono degli uomini che videro il cadavere disteso sulla strada e il leone che stava dappresso al cadavere, e vennero a riferire la cosa nella città dove abitava il vecchio profeta. E quando il profeta che aveva fatto tornare indietro l'uomo di Dio ebbe ciò udito, disse: «È l'uomo di Dio che è stato ribelle all'ordine dell'Eterno, perciò l'Eterno l'ha dato in balia ad un leone che l'ha sbranato e ucciso secondo la parola che l'Eterno gli aveva data». Poi si rivolse ai suoi figlioli e disse loro: «Sellatemi l'asino». E quelli glielo sellarono. E quando egli andò, trovò il cadavere disteso sulla strada e l'asino e il leone che stavano appresso il cadavere. Il leone non aveva divorato il cadavere né sbranato l'asino. Il profeta prese il cadavere dell'uomo di Dio e lo pose sull'asino e lo portò indietro, e il vecchio profeta rientrò in città per piangerlo e per dargli sepoltura, e pose il cadavere nel proprio sepolcro, ed egli e i suoi figlioli lo piansero dicendo: «Ai, fratel mio!» E quando l'ebbe seppellito, il vecchio profeta disse ai suoi figlioli: «Quando sarò morto, seppellitemi nel sepolcro dove è sepolto l'uomo di Dio. Ponete le ossa mia accanto alle sue, poiché la parola da lui gridata per ordine dell'Eterno contro l'altare di Betel e contro tutte le case degli alti luoghi che sono nelle città di Samaria si verificherà certamente». Dopo questo fatto, Geroboamo non si distolse dalla sua mala via, creò anzi di nuovo dei sacerdoti degli alti luoghi, prendendoli qua e là di fra il popolo, chiunque voleva era da lui consacrato e diventava sacerdote degli alti luoghi. E quella fu per la casa di Geroboamo un'occasione di peccato che attirò su di lei la distruzione e lo sterminio di sulla faccia della terra. Primo Re, capitolo 14. In quel tempo Abigia, figliuolo di Geroboamo, si ammalò. E Geroboamo disse a sua moglie: «Levati, ti prego, e travestiti affinché non si conosca che tu sei la moglie di Geroboamo, e va a Scilo. Ecco, qui vi è il profeta Ahija, il quale predisse di me che sarei stato re di questo popolo, e prendi teco 10 pani, delle focacce, un vaso di miele, e va da lui, egli ti dirà quello che avverrà di questo fanciullo». La moglie di Geroboamo fece così, si levò e andò a Scilo e giunse a casa di Ahija. Ahija non poteva vedere perché gli si era offuscata la vista per la vecchiezza. Or l'Eterno aveva detto ad Ahija: «Ecco, la moglie di Geroboamo sta per venire a consultarti riguardo al suo figliuolo che è ammalato. Tu parlale così e così. Quando entrerà, fingerà d'essere un'altra». Come dunque Ahija udì il rumore dei piedi di lei che entrava per la porta, disse: «Entra pure, moglie di Geroboamo, perché fingi d'essere un'altra? Io sono incaricato di dirti delle cose dure. Va e di a Geroboamo: così parla l'Eterno, l'Iddio di Israele. Io t'ho innalzato di mezzo al popolo, t'ho fatto principe del mio popolo Israele, ed ho strappato il regno dalle mani della casa di Davide e l'ho dato a te. Ma tu non sei stato come il mio servo Davide, il quale osservò i miei comandamenti e mi seguì con tutto il suo cuore, non facendo se non che è giusto agli occhi miei, e hai fatto peggio di tutti quelli che t'hanno preceduto, e sei andato a farti degli altri dei e delle immagini fuse per provocarmi ad ira, ed hai gettato me dietro alle tue spalle. Per questo ecco che io faccio scendere la sventura sulla casa di Geroboamo e sterminerò dalla casa di Geroboamo fino all'ultimo uomo, tanto chi è schiavo come chi è libero in Israele, e spazzerò la casa di Geroboamo come si spazza lo sterco finché sia tutto sparito. Quelli della casa di Geroboamo che moriranno in città saranno divorati dai cani. E quelli che moriranno per i campi li divoreranno gli uccelli del cielo, poiché l'Eterno ha parlato. Quanto a te, levati, vattene a casa tua, e non appena avrai messo il piede in città, il bambino morrà. e tutto Israele lo piangerà e gli darà sepoltura. Egli è il solo della casa di Geroboamo che sarà messo in un sepolcro, poiché è il solo nella casa di Geroboamo in cui si è trovato qualche cosa di buono rispetto all'Eterno, all'Iddio di Israele. L'Eterno stabilirà sopra Israele un re, che in quel giorno sterminerà la casa di Geroboamo. E che dico? Non è forse quello che già succede? E l'Eterno colpirà Israele, che sarà come una canna agitata nell'acqua, sradicherà Israele da questa buona terra che aveva data ai loro padri e li disperderà oltre il fiume, perché si son fatti degli idoli di Astarte, provocando ad ira l'Eterno, e abbandonerà Israele a cagione dei peccati che Geroboamo ha commessi e fatti commettere a Israele. La moglie di Geroboamo si levò, partì e giunse a Tirza, e come ella metteva il piede sulla soglia di casa, il fanciullo morì. E lo seppellirono, e tutto Israele lo pianse secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca del profeta Ahigia suo servo. Il resto delle azioni di Geroboamo, le sue guerre, il modo come regnò, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. E la durata del regno di Geroboamo fu di 22 anni, poi si addormentò coi suoi padri, e Nadab, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Roboamo, figliuolo di Salomone, regnò in Giuda. Aveva 41 anni quando cominciò a regnare, e regnò 17 anni in Gerusalemme, nella città che l'Eterno s'era scelta fra tutte le tribù di Israele per mettervi il suo nome. Sua madre si chiamava Naama l'Ammonita. Quei di Giuda fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e quei peccati che commisero provocarono l'Eterno a gelosia più di quanto avessero fatto i loro padri. Si eressero anch'essi degli alti luoghi, con delle statue e degli idoli d'Astarte su tutte le alte colline e sotto ogni albero verdeggiante. V'erano anche nel paese degli uomini che si prostituivano. Essi praticarono tutti gli atti abominevoli delle nazioni che l'Eterno aveva cacciate dinanzi ai figlioli di Israele. L'anno quinto del regno di Roboamo, Shishak, re d'Egitto, salì contro Gerusalemme e portò via i tesori della casa dell'Eterno e i tesori della casa del re, portò via ogni cosa, prese pure tutti gli scudi d'oro che Salomone aveva fatti. Invece, dei quali Roboamo fece fare degli scudi di rame e li affidò ai capitani della guardia che custodivano la porta della casa del re. Ogni volta che il re entrava nella casa dell'Eterno, quei della guardia li portavano, poi li riportavano nella sala della guardia. Il resto delle azioni di Roboamo e tutto quello che fece sta scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Ora vi fu guerra continua fra Roboamo e Geroboamo, e Roboamo s'addormentò coi suoi padri e con essi fu sepolto nella città di Davide. Sua madre si chiamava Naama l'Ammonita, e Abijam suo figliuolo regnò al luogo suo. Primo libro dei Re, capitolo 15. Il 18° anno del regno di Geroboamo, figliuolo di Nebat, Abijam cominciò a regnare sopra Gerusalemme. Regnò 3 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maacca, figliuola di Abishalom, ed egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui, e il suo cuore non fu tutto quanto per l'Eterno, l'Iddio suo, come era stato il cuore di Davide suo padre. Non di meno, per amore di Davide, l'Eterno, il suo Dio, gli lasciò una lampada a Gerusalemme, stabilendo dopo di lui il suo figliuolo e lasciando sussistere Gerusalemme, perché Davide aveva fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e non si era scostato in nulla dai suoi comandamenti per tutto il tempo della sua vita, salvo per il fatto di Uria lo Itteo. Ora, fra Roboamo e Geroboamo vi fu guerra finché Roboamo visse. Il resto delle azioni di Abijam e tutto quello che egli fece sta scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda, e vi fu guerra fra Abijam e Geroboamo, ed Abijam si addormentò coi suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, ed Asa suo figliuolo regnò in luogo suo. L'anno 20° del regno di Geroboamo, re di Israele, Asa cominciò a regnare sopra Giuda. Regnò 41 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maaca, figliuola di Abishalom. Asa fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, come aveva fatto Davide suo padre. Tolse via dal paese quelli che si prostituivano, fece sparire tutti gli idoli che i suoi padri avevano fatti, e destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché essa aveva rizzato un'immagine ad Astarte. Asa abbatté l'immagine e la bruciò presso il torrente Chidrom. E non di meno gli alti luoghi non furono eliminati, quantunque il cuore di Asa fosse tutto quanto per l'Eterno durante l'intera sua vita. Egli fece portare nella casa dell'Eterno le cose che suo padre aveva consacrate e quelle che aveva consacrate egli stesso, argento, oro, vasi. E ci fu guerra fra Asa e Baasa, re di Israele, tutto il tempo della loro vita. Baasa, re di Israele, salì contro Gerusalemme ed edificò Rama per impedirle che alcuno andasse o venisse dalla parte di Asa, re di Giuda. Allora Asa prese tutto l'argento e l'oro che era rimasto nei tesori della casa dell'Eterno, prese i tesori della casa del re e mise tutto in mano ai suoi servi, che mandò a Ben-Hadad, figliolo di Tabrimon, figliolo di Ezion, re di Siria, che abitava Damasco, per dirgli: «Siavi alleanza fra me e te, come vi fu fra il padre mio e il padre tuo. Ecco, io ti mando in dono dell'argento e dell'oro. Va, rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, onde egli si ritiri da me». Ben-Hadad gli diede ascolto al re Asa, mandò i capi del suo esercito contro le città di Israele ed espugnò Ijon, Dan, Abel Bet-Maaca e tutta la contrada di Kinerot con tutto il paese di Neftali. E quando Baasa ebbe udito questo, cessò di edificare Rama e rimase a Tirza. Allora il re Asa convocò tutti quei di Giuda senza accentuarne alcuno, e quelli portarono via le pietre e il legname di cui Baasa si era servito per la costruzione di Rama, e con essi il re edificò Geba di Beniamino e Mizpah. Il resto delle sue azioni di Asa, tutte le sue prodezze, tutto quello che fece e le città che edificò, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Ma nella sua vecchiaia egli patì di male ai piedi, e Asa si addormentò con i suoi padri e fu sepolto con essi nella città di Davide suo padre, e Giosafat suo figliuolo regnò in luogo suo. Nadab, figliuolo di Geroboamo, cominciò a regnare sopra Israele il secondo anno di Asa, re di Giuda, e regnò sopra Israele 2 anni. E fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e seguì le tracce di suo padre e il peccato nel quale aveva indotto Israele. Baasa, figliolo di Ahija, nella casa di Isaccar, cospirò contro di lui e lo uccise a Gibeton, che apparteneva ai Filistei, mentre Nadab e tutto Israele assediavano Gibeton. Baasa l'uccise l'anno terzo di Asa, re di Giuda, e regnò in luogo suo. E non appena fu re, sterminò tutta la casa di Geroboamo, non risparmiò anima viva di quella casa, ma la distrusse interamente secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per la bocca del suo servo Ahija lo Scilonita, a motivo dei peccati che Geroboamo aveva commessi e fatti commettere a Israele, quando aveva provocato ad ira l'Iddio di Israele. Il resto delle azioni di Nadab e tutto quello che fece, non sono esse scritte nel libro delle cronache dei re di Israele? E ci fu guerra fra Asa e Baasa, re di Israele, tutto il tempo della loro vita. L'anno terzo di Asa, re di Giuda, Baasa, figliolo di Ahija, cominciò a regnare su tutto Israele. Stava a Tirsta e regnò 24 anni. Fece quel che è male agli occhi dell'Eterno e seguì le vie di Geroboamo e il peccato che questi aveva fatto commettere a Israele. Primo libro dei Re, capitolo 16. E la parola dell'Eterno fu rivolta a Jehu, figliuolo di Hanani, contro Baasa in questi termini: «Io t'ho innalzato dalla polvere e t'ho fatto principe del mio popolo Israele, ma tu hai battuto le vie di Geroboamo e hai indotto il mio popolo Israele a peccare in guisa da provocarmi a sdegno con i suoi peccati. Perciò io spazzerò via Baasa e la sua casa, e farò della casa tua quel che ho fatto della casa di Geroboamo, figliolo di Nebat. Quelli della famiglia di Baasa che morranno in città saranno divorati dai cani, e quelli che morranno per i campi li mangeranno gli uccelli del cielo. Le rimanenti azioni di Baasa, le sue geste, le sue prodezze, trovansi scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. E Baasa si addormentò coi suoi padri e fu sepolto a Tirsa, ed Ela, suo figliolo, regnò in luogo suo. La parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca del profeta Jehu, figliolo di Anani, fu diretta contro Baasa e contro la casa di lui, non soltanto a motivo di tutto il male che Baasa aveva fatto sotto gli occhi dell'Eterno, provocandolo ad ira con opere delle sue mani, così da imitare la casa di Geroboamo, ma anche perché aveva sterminata quella casa. L'anno 26° di Asa, re di Giuda, Ela, figliolo di Baasa, cominciò a regnare sopra Israele. Stava a Tirsa e regnò 2 anni. Zimri, suo servo, comandante della metà dei suoi carri, congiurò contro di lui. Ela era a Tirsa, bevendo ed ubriacandosi in casa di Arza, prefetto del palazzo di Tirsa, quando Zimri entrò, lo colpì e l'uccise, l'anno 20° d'Asta, re di Giuda, e regnò in luogo suo. E quando fu re, non appena si fu assiso sul trono, distrusse tutta la casa di Baasa e non gli lasciò neppure un bimbo, né parenti né amici. Così Zimri sterminò tutta la casa di Baasa secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata contro Baasa per bocca del profeta Jehu, a motivo di tutti i peccati che Baasa ed Ela, suo figliolo, avevano commesso e fatto commettere ad Israele, provocando ad ira l'Eterno, l'Iddio di Israele, con i loro idoli. Il resto delle azioni di Ela e tutto quello che fece trovasi scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. L'anno 20° di Asa, re di Giuda, Zimri regnò per 7 giorni in Tirsa. Ora il popolo era accampato contro Gibethoth, città dei Filistei. Il popolo quivi accampato sentì dire: Zimri ha fatto una congiura e ha perfino ucciso il re. E questo stesso giorno nell'accampamento tutto Israele fece re di Israele Omri capo dell'esercito. Ed Omri con tutto Israele salì da Gibethoth e assediò Tirsa. Zimri, vedendo che la città era presa, si ritirò nella torre della casa del re, diè fuoco alla casa reale restando sotto alle rovine, e così morì a motivo dei peccati che aveva commessi, facendo ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e battendo la via di Geroboamo e abbandonandosi al peccato che questi aveva commesso, inducendo a peccare Israele. Il resto delle azioni di Zimri, la congiura che gli ordì, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. Allora il popolo di Israele si divise in 2 parti. Metà del popolo seguiva Tibni, figliuolo di Ginat, per farlo re. L'altra metà seguiva Omri. Ma il popolo che seguiva Omri la vinse contro quello che seguiva Tibni, figliuolo di Ginat. Tibni morì e regnò Omri. Il 31° anno da Asa, re di Giuda, Omri cominciò a regnare sopra Israele e regnò 12 anni, regnò 6 anni in Tirsa, poi comperò da Shemer il monte di Samaria per 2 talenti d'argento, edificò su quel monte una città e alla città che edificò diede nome di Samaria dal nome di Shemer, padrone del monte. Omri fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e fece peggio di tutti i suoi predecessori. Batté in tutto la via di Geroboamo, figliuolo di Nebat, e s'abbandonò ai peccati di Geroboamo, i quali aveva fatto commettere a Israele, provocando a sdegno l'Eterno, l'Iddio di Israele, con i suoi idoli. Il resto delle azioni compiute da Omri e le prodezze da lui fatte sta tutto scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Ed Omri s'addormentò coi suoi padri e fu sepolto in Samaria, e Acab suo figliolo regnò in luogo suo. Acab, figliuolo di Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno 38° di Asa, re di Giuda, e regnò in Samaria sopra Israele per 22 anni. Acab, figliuolo di Omri, fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno più di tutti quelli che l'avevano preceduto. E come se fosse stata per lui poca cosa lo abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figliuolo di Nebat, prese per moglie Itrabel, figliuola di Ebaal, re di Sidoni. Andò a servire Baal, a prostrarsi dinanzi a lui, ed eresse un altare a Baal nel tempio di Baal che edificò in Samaria. Acab fece anche l'idolo di Astarte. Acab fece più per provocare a sdegno l'Eterno, il Dio di Israele, di quello che non avevano fatto tutti i re di Israele che l'avevano preceduto. Al tempo di lui, Jehiel di Betel riedificò Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rizzò le porte su. Segub, il più giovane dei suoi figliuoli, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca di Giosuè, figliuolo di Nun. Primo libro dei Re, capitolo 17. Elia, il Tishbita, uno di quelli che s'erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, di cui io son servo, non vi sarà né rugiada né pioggia in quest'anni se non alla mia parola». E la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini: «Partiti di qua, volgiti verso oriente e nasconditi presso al torrente Cherit, che è dirimpetto al Giordano. Tu berrai al torrente, ed io ho comandato ai corvi che ti dian quivi da mangiare». Egli dunque partì e fece secondo la parola dell'Eterno, andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è dirimpetto al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non veniva pioggia sul paese. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini: «Levati, va a Serapta de Sidoni e fa quivi la tua dimora. Ecco, io ho ordinato colà ad una vedova che ti dia da mangiare». Egli dunque si levò e andò a Serapta, e come giunse alla porta della città, ecco quivi una donna vedova che raccoglieva delle legna. Egli la chiamò e le disse: «Ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua ed un vaso affinché io beva». E mentre l'andava a prenderne, egli le gridò dietro: «Portami, ti prego, anche un pezzo di pane». Ed ella rispose: «Com'è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, del pane non ne ho, ma ho solo una manata di farina in un vaso e un po' d'olio in un ricciuolo, ed ecco, sto raccogliendo 2 stecchi per andare a cuocerla per me e per mio figliuolo, e la mangeremo e poi morremo». Elia le disse: «Non temere, va e fa come tu hai detto, ma fanne prima una piccola stacciata per me e portemela, poi ne farai per te e per il tuo figliuolo, poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele: il vaso della farina non si esaurirà e lo ricciuolo dell'olio non calerà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra». Ed ella andò e fece come le aveva detto Elia, ed essa, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. Il vaso della farina non si esaurì e lo ricciuolo dell'olio non calò, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca d'Elia. Or dopo queste cose avvenne che il figliuolo di quella donna, che era la padrona di casa, si ammalò, e la sua malattia fu così grave che non gli rimase più soffio di vita. Allora la donna disse ad Elia: «Che ho io mai da far teco, uomo di Dio, se tu venuto da me per rinnovare la memoria delle mie iniquità e far morire il mio figliuolo?» E le rispose: «Dammi il tuo figliuolo». E lo prese dal seno di lei, e lo portò su nella camera dove egli albergava, e lo coricò sul suo letto. Poi invocò l'Eterno e disse: «O Eterno, Iddio mio, colpisci tu di sventura anche questa vedova, della quale io sono ospite, facendole morire il figliuolo?» Si distese quindi 3 volte sul fanciullo ed invocò l'Eterno dicendo: «O Eterno, Iddio mio, torni, ti prego, l'anima di questo fanciullo in lui». E l'Eterno esaudì la voce d'Elia, e l'anima del fanciullo tornò in lui, ed ei fu reso alla vita. Ed Elia prese il fanciullo, lo portò giù dalla camera al pianterreno della casa, e lo rimise a sua madre, dicendole: «Guarda, il tuo figliuolo è vivo». Allora la donna disse ad Elia: «Ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno che è nella tua bocca è verità». Primo libro dei Re, capitolo 18. Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia in questi termini: «Va, presentiti ad Acab, e io manderò la pioggia sul paese». Ed Elia andò a presentarsi ad Acab. Or la carestia era grave in Samaria. E Acab mandò a chiamare Abdia, che era il suo maggiordomo. Or Abdia era molto timorato dell'Eterno, e quando Isabel sterminava i profeti dell'Eterno, Abdia aveva preso 100 profeti e li aveva nascosti 50 in una e 50 in un'altra spelonca, e li aveva sostenuti con del pane e dell'acqua. E Acab disse ad Abdia: «Va per il paese verso tutte le sorgenti e tutti i ruscelli. Forse troveremo dell'erba e potremo conservare in vita i cavalli e i muli, e non avremo bisogno di uccidere parte del bestiame». Si spartirono dunque il paese da percorrere. Acab andò da sé da una parte e Abdia da sé dall'altra. E mentre Abdia era in viaggio, ecco farglisi incontro Elia, e Abdia, avendolo riconosciuto, si prostrò con la faccia a terra e disse: «Sei tu il mio signore Elia?» Quelli rispose: «Sono io, va a dire al tuo signore, ecco qua Elia». Ma Abdia replicò: «Che peccato ho io mai commesso, che tu dia il tuo servo nelle mani di Acab perché ei mi faccia morire? Com'è vero che l'Eterno il tuo Dio vive, non v'è nazione nel regno dove il mio signore non abbia mandato a cercarti, e quando gli si diceva ei non è qui, faceva giurare il regno e la nazione che proprio non t'avevano trovato. E ora tu dici, va a dire al tuo signore, ecco qua Elia. Succederà che, quando io sarò partito da te, lo spirito dell'Eterno ti trasporterà non so dove, ed io andrò a fare l'ambasciata da Acab, ed egli, non trovandoti, mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme l'Eterno fin dalla sua giovinezza. Non hanno riferito al mio signore quello che io feci quando Isabel uccideva i profeti dell'Eterno? Come io nascosi 100 uomini di quei profeti dell'Eterno, 50 in una e 50 in un'altra spelonca, e li sostentai con del pane e dell'acqua? E tu ora dici, va a dire al tuo signore, ecco qua Elia, egli mi ucciderà». Ed Elia rispose: «Com'è vero che vive l'Eterno degli eserciti di cui son servo, oggi mi presenterò ad Acab». Abdia dunque andò a trovare Acab e gli riferì l'ambasciata. E Acab andò incontro ad Elia, e non appena Acab vide Elia gli disse: «Sei tu colui che mette sottosopra Israele?» Elia rispose: «Non io metto sottosopra Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno, e tu sei andato dietro ai Baali. Manda ora a far radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmel, insieme ai 450 profeti di Baal e a 400 profeti d'Astarte che mangiano alla mensa di Isabel». E Acab mandò a chiamare tutti i figlioli di Israele e radunò quei profeti sul monte Carmel. Allora Elia s'accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando zoppicherete voi da due lati? Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se poi lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose verbo. Allora Elia disse al popolo: «Son rimasto io solo dei profeti dell'Eterno, mentre i profeti di Baal sono in 450. Ci siano dunque dati due giovenchi, quelli che seguono Baal, ne scelgano uno per loro, lo facciano a pezzi, lo mettano sulle legna, s'appiccavi il fuoco, ed io pure preparerò l'altro giovenco, lo metterò sulle legna e non v'appiccherò il fuoco. Quindi invocate voi il nome del vostro Dio, e io invocherò il nome dell'Eterno, e il Dio che risponderà mediante il fuoco, egli sia Dio. Tutto il popolo rispose e disse, ben detto. Allora Elia disse ai profeti di Baal, sceglietevi uno dei giovenchi, preparatelo, i primi, già che siete i più numerosi, e invocate il vostro Dio, ma non appiccate il fuoco. E quelli presero il giovenco che fu dato loro, lo prepararono, poi invocarono il nome di Baal dalla mattina fino al mezzodì, dicendo, «O Baal, rispondici!» Ma non si udì né voce né risposta. E saltavano intorno all'altare che avevano fatto. E a mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro e a dire, «Gridate più forte, poiché egli è un Dio che sta meditando, o forse è andato in viaggio, o è in disparte». O forse dorme e si risveglierà. E quelli si misero a gridare a gran voce e a farsi delle incisioni addosso secondo il loro costume con delle spade e delle picche, finché grondavano sangue. E passato che fu il mezzogiorno, quelli profetarono fino all'ora in cui si offriva l'oblazione, senza che si udisse voce o risposta, o ci fosse chi desse loro retta. Allora Elia disse a tutto il popolo, «Accostatevi a me». E tutto il popolo s'accostò a lui, ed Elia restaurò l'altare dell'Eterno che era stato demolito, poi prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figlioli di Giacobbe, al quale l'Eterno aveva detto, «Il tuo nome sarà Israele», e con quelle pietre edificò un altare al nome dell'Eterno, e fece intorno all'altare un fosso della capacità di 2 misure di grano. Poi vi accomodò le legna, fece a pezzi il giovenco, lo pose sopra la legna e disse, «Empite 4 vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulle legna». E di nuovo disse, «Fatelo una seconda volta». E quelli lo fecero una seconda volta e disse ancora, «Fatelo per la terza volta». E quelli lo fecero per la terza volta. L'acqua correva attorno all'altare ed egli empì d'acqua anche il fosso. E sull'ora in cui soffriva l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse, «O Eterno Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, O Eterno, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, O Eterno, sei Dio e che tu sei quelli che converte il cuor loro». Allora cadde il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, le legna, le pietre, la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse, «L'Eterno è Dio! L'Eterno è Dio!» Ed Elia disse loro, «Pigliate i profeti di Baal, neppure uno ne scappi!» Quelli li pigliarono ed Elia li fece scendere al torrente Chison e quivi li scannò. Poi Elia disse ad Acab, «Risali, mangi e bevi, poiché già s'ode il rumore di gran pioggia». Ed Acab salì e si mise a mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmel e, gettatosi a terra, si mise la faccia fra le ginocchia e disse al suo servo, «Or va su e guarda dalla parte del mare». Quegli andò su, guardò e disse, «Non v'è nulla». Elia gli disse, «Ritornaci 7 volte». E la 7ª volta il suo servo disse, «Ecco, una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare». Ed Elia salì e di ad Acab, «Attacca i cavalli al carro e scendi, che la pioggia non ti fermi». E in un momento il cielo si oscurò di nubi, il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. Acab montò sul suo carro e se ne andò a Israel. E la mano dell'Eterno fu sopra Elia, il quale cinto sui fianchi corse innanzi ad Acab fino all'ingresso di Israel. Primo libro dei Re, capitolo 19. Or Acab raccontò a Isabel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso di spada tutti i profeti. Allora Isabel spedì un messo ad Elia per dirgli: «Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quello che tu hai fatto della vita d'ognuno di quelli». Elia, vedendo questo, si levò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: «Basta, prendi ora, o Eterno, l'anima mia, poiché io non valgo meglio dei miei padri». Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra, quando ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Egli guardò e vide presso il suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi si coricò di nuovo. E l'angelo dell'Eterno tornò la seconda volta, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te». Egli s'alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli dette, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. E qui vi entrò in una spelonca e vi passò la notte. Ed ecco gli fu rivolta la parola dell'Eterno in questi termini: «Che fai tu qui, Elia?» Egli rispose: «Io sono stato mosso da una gran gelosia per l'Eterno, per l'Iddio degli eserciti, perché i figlioli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». E Dio gli disse: «Esci fuori e fermati sul monte dinanzi all'Eterno». Ed ecco, passava l'Eterno. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocche dinanzi all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Come Elia l'ebbe udito, si coperse il volto col mantello, uscì fuori e si fermò all'ingresso della spelonca, ed ecco che una voce giunse fino a lui e gli disse: «Che fai tu qui, Elia?» Ed egli rispose: «Io sono stato mosso da una gran gelosia per l'Eterno, per l'Iddio degli eserciti, perché i figlioli di Israele hanno abbandonato i tuoi patti, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». E l'Eterno gli disse: «Va, rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando sarai giunto colà, ungerai Azahel come re di Siria, ungerai pure Jehu, figliolo di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figliolo di Shaphat, da Abel Mehola come profeta in luogo tuo. E avverrà che chi sarà scampato dalla spada di Azahel sarà ucciso da Jehu, e chi sarà scampato dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un resto di 7000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato dinanzi a Baal e la cui bocca non l'ha baciato». Elia si partì di là e trovò Eliseo, figliolo di Shaphat, il quale arava, avendo 12 paia di buoi davanti a sé, ed egli stesso guidava il 12° paio. Elia, avvicinandosi a lui, gli gettò addosso il suo mantello, ed Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro ad Elia e disse: «Ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre, e poi ti seguirò». Elia gli disse: «Va e torna, ma pensa a quel che t'ho fatto». E dopo essersi allontanato da Elia, Elisea tornò a prendere un paio di bovi e li offrì in sacrificio assieme con le legna degli arnesi dei buoi, ne cosse le carni e le diede alla gente che le mangiò. Poi si levò, seguì Elia e si mise al suo servizio. Primo libro dei Re, capitolo 20. Or Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito, aveva seco 32 re, cavalli e carri, poi salì, cinse d'assedio Samaria e l'attaccò, e inviò dei messi nella città che dicessero ad Acab, re di Israele: «Così dice Ben-Hadad, il tuo argento e il tuo oro son miei, così pure le tue mogli e i figliuoli tuoi più belli son cosa mia». E il re di Israele rispose: «Come dici tu, o re signor mio, io son tuo con tutte le cose mie». I messi tornarono di nuovo e dissero: «Così parla Ben-Hadad, io t'avevo mandato a dire che tu mi dessi il tuo argento ed il tuo oro, le tue mogli e i tuoi figliuoli. Invece, domani a quest'ora, manderò da te i miei servi, i quali rovisteranno la casa tua e le case dei tuoi servi, e metteranno le mani su tutto quello che hai di più caro, e lo porteranno via». Allora il re di Israele chiamò tutti gli anziani del paese e disse: «Guardatevi, prego, e vedete come quest'uomo cerca la nostra rovina, perché m'ha mandato a chiedere le mie mogli e i miei figliuoli, il mio argento e il mio oro, e io non gli ho rifiutato nulla». E tutti gli anziani e tutto il popolo gli dissero: «Non lo ascoltare e non gli accondiscendere». Acab dunque rispose ai messi di Ben-Hadad: «Dite al re mio signore, tutto quello che facesti dire al tuo servo la prima volta, io lo farò, ma questo non lo posso fare». I messi se ne andarono e portarono la risposta a Ben-Hadad, e Ben-Hadad mandò a dire ad Acab: «Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore, se la polvere di Samaria basterà ad empire il pugno di tutta la gente che mi segue». Il re di Israele rispose: «Diteli così: chi cinge l'armi non si glori come chi le depone». Quando Ben-Hadad ricevette quella risposta, era a bere con i re sotto i frascati e disse ai suoi servi: «Disponetevi in ordine». E quelli si disposero ad attaccare la città. Quando ecco un profeta si accostò ad Acab, re di Israele, disse: «Così dice l'Eterno, vedi tu questa gran moltitudine? Ecco, oggi io la darò in tuo potere e tu saprai che io sono l'Eterno». Acab disse: «Per mezzo di chi?» E quello rispose: «Così dice l'Eterno, per mezzo dei servi dei capi delle province». Acab riprese: «Chi comincerà la battaglia?» L'altro rispose: «Tu». Allora Acab fece la rassegna dei suoi servi, dei capi delle province, ed erano 232, e dopo questi fece la rassegna di tutto il popolo, di tutti i figlioli di Israele, ed erano 7.000. E fecero una sortita sul mezzogiorno, mentre Ben-Hadad stava a bere e ad ubriacarsi sotto i frascati coi 32 re venuti in suo aiuto. I servi dei capi delle province uscirono fuori i primi. Ben-Hadad mandò a vedere e gli fu riferito: «È uscito gente di Samaria». Il re disse: «Se sono usciti per la pace, pigliateli vivi, se sono usciti per la guerra, e vivi pigliateli». E quando quei servi dei capi delle province e l'esercito che li seguiva furono usciti dalle città, ciascuno di quelli uccise il suo uomo. I siri si dettero alla fuga e gli israeliti li inseguirono, e Ben-Hadad, re di Siria, scampò a cavallo con alcuni cavalieri. Il re di Israele uscì anch'egli, mise in rotta cavalli e carri e fece una grande strage fra i siri. Allora il profeta si avvicinò al re di Israele e gli disse: «Va, rinforzati, considera bene quel che dovrai fare, perché di qui ad un anno il re di Siria salirà contro di te». I servi del re di Siria gli dissero: «Gli dei di Israele sono dei di montagna, per questo ci hanno vinti, ma diamo battaglia in pianura e li vinceremo per certo. E tu fa questo: leva ognuno di quei re dal suo luogo e metti al posto loro dei capitani, formati quindi un esercito pari a quello che hai perduto, con altrettanti cavalli e altrettanti carri, poi daremo battaglia a costoro in pianura e li vinceremo per certo». Egli accettò il loro consiglio e fece così. L'anno seguente Ben-Hadad fece la rassegna dei siri e salì verso Afek per combattere con Israele. Anche i figliuoli di Israele furono passati in rassegna e provveduti di viveri, quindi mossero contro i siri e si accamparono di rimpetto a loro. Parevano due minuscoli greggi di capre di fronte ai siri che inondavano il paese. Allora l'uomo di Dio si avvicinò al re di Israele e gli disse: «Così dice l'Eterno, giacché i Siri hanno detto l'Eterno è Dio dei monti e non è Dio delle valli, io ti darò nelle mani tutta questa gran moltitudine. Voi conoscerete che io sono l'Eterno. Esterminerò accampati gli uni di fronte agli altri per 7 giorni. Il 7° giorno impegnerò la battaglia e i figlioli di Israele uccisero dei Siri in un giorno 100.000 pedoni. Il rimanente si rifugiò nelle città di Afek, dove le mura caddero sui 27.000 uomini che erano restati. Anche Ben-Hadad fuggì e, giunto nelle città, cercava rifugio di camera in camera. I suoi servi gli dissero: «Ecco, abbiamo sentito dire che i re della casa di Israele sono dei re clementi. Lascia dunque che ci mettiamo dei sacchi sui fianchi e delle corde al collo ed usciamo incontro al re di Israele. Forse egli ti salverà la vita». Così essi si misero dei sacchi intorno ai fianchi e delle corde al collo e andarono dal re di Israele e dissero: «Il tuo servo Ben-Hadad dice, ti prego, lasciami la vita». Acab rispose: «È ancora vivo? Egli è mio fratello». La qualcosa presero quegli uomini per buon augurio e subito vollero accettarsi se quello era proprio il suo sentimento e gli dissero: «Ben-Hadad è dunque tuo fratello?». Egli rispose: «Andate e conducetemelo qua». Ben-Hadad si recò da Acab, il quale lo fece salire sul suo carro. E Ben-Hadad gli disse: «Io ti restituirò le città che mio padre tolse al padre tuo, e tu ti stabilirai delle vie in Damasco come mio padre se n'era stabilito in Samaria. Ed io, riprese Acab, con questo patto ti lascerò andare». Così Acab fermò il patto con lui e lo lasciò andare. Allora uno dei figliuoli dei profeti disse per ordine dell'Eterno al suo compagno: «Ti prego, percuotimi». Ma quegli non volle percuoterlo. Allora il primo gli disse: «Poiché tu non hai obbedito alla voce dell'Eterno, ecco, non appena sarai partito da me, un leone ti ucciderà». E non appena quelli si fu partito da lui, un leone lo incontrò e lo uccise. Poi quel profeta trovò un altro uomo e gli disse: «Ti prego, percuotimi». E quello lo percosse e lo ferì. Allora il profeta andò ad aspettare il re sulla strada e cangiò il suo aspetto mettendosi una benda sugli occhi. E come il re passava, egli si mise a gridare e disse al re: «Il tuo servo si trovava in piena battaglia quando ecco uno s'avvicina, mi mena un uomo e mi dice: custodisci quest'uomo, se mai venisse a mancare la tua vita pagherà per la sua, ovvero pagherai un talento d'argento. E mentre il tuo servo era occupato qua e là, quell'uomo sparì». Il re di Israele gli disse: «Quella è la tua sentenza, l'hai pronunziata da te stesso». Allora quelli si tolse immediatamente la benda dagli occhi e il re di Israele lo riconobbe per uno dei profeti. E il profeta disse al re: «Così dice l'Eterno, giacché ti sei lasciato sfuggire di mano l'uomo che io avevo votato allo sterminio, la tua vita pagherà per la sua, e il tuo popolo per il suo popolo». E il re di Israele se ne tornò a casa sua triste ed irritato e si recò a Samaria. Primo libro dei re, capitolo 21. Or dopo queste cose avvenne che Nabot l'Israel aveva in Israel una vigna presso il palazzo di Acab, re di Samaria. Ed Acab parlò a Nabot e gli disse: «Dammi la tua vigna, di cui vo farmi un orto di erbaggi, perché è contigua alla mia casa, e in sua vece ti darò una vigna migliore, o, se meglio ti conviene, te ne pagherò il valore in denaro». Ma Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi l'Eterno dal darti l'eredità dei miei padri?». E Acab se ne tornò a casa sua triste ed irritato per quella parola dettagli da Nabot di Israel: «Io non ti darò l'eredità dei miei padri». Si gettò sul suo letto, voltò la faccia verso il muro e non prese cibo. Allora Isabel, sua moglie, venne da lui e gli disse: «Perché hai lo spirito così contristato e non mangi?». Quelli le rispose: «Perché ho parlato a Nabot Israel e gli ho detto: dammi la tua vigna per denaro che vale, o, se più ti piace, ti darò un'altra vigna invece di quella. Ed egli mi ha risposto: io non ti darò la mia vigna. E Isabel, sua moglie, gli disse, sei tu, sì o no, che eserciti la sovranità sopra Israele? Alzati, prendi cibo e sta di buon animo, la vigna di Naboth Israel te la farò avere io. E scrisse delle lettere a nome di Acab, e sigillò col sigillo di lui, e le mandò agli anziani e ai notabili della città di Naboth, che abitavano assieme con lui. E in quelle lettere scrisse così: bandite un digiuno e fate sedere Naboth in prima fila davanti al popolo, e mettetegli in fronte due scellerati, i quali depongano contro di lui, dicendo: tu hai maledetto l'Iddio e il re. Poi menatelo fuori di città, lapidatelo e così muoia. La gente della città di Naboth, gli anziani notabili che abitavano nelle città, fecero come Isabel aveva loro fatto dire, secondo che era scritto nelle lettere che ella aveva loro mandate, e bandirono il digiuno e fecero sedere Naboth davanti al popolo. I due scellerati vennero a metterglisi a fronte, e quelli scellerati deposero così contro di lui, dinanzi al popolo: Naboth ha maledetto Iddio ed il re. Per la qual cosa lo menarono fuori della città, lo lapidarono sì che egli morì. Poi mandarono a dire a Isabel: Naboth è stato lapidato ed è morto. Quando Isabel ebbe udito che Naboth era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: levati, prendi possesso della vigna di Naboth Israel, che egli rifiutò di darti per denaro, giacché Naboth non vive più, è morto. E come Acab ebbe udito che Naboth era morto, si levò per scendere alla vigna di Naboth Israele e prenderne possesso. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia il Tishbita in questi termini: levati, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che sta in Samaria. Ecco, egli è nella vigna di Naboth, dove è sceso per prenderne possesso. E gli parlerai in questo modo: così, dice l'Eterno, dopo aver commesso un omicidio, vieni a prender possesso? E gli dirai: così dice l'Eterno, nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Naboth, i cani leccheranno pure il tuo proprio sangue. Acab disse ad Elia: mai tu trovato nemico mio? Elia rispose: sì, t'ho trovato, perché ti sei venduto a far ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ecco, io ti farò venire addosso la sciagura, ti spazzerò via e sterminerò dalla casa di Acab ogni maschio, schiavo, libero che sia in Israele. E ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figliolo di Nebat, e come la casa di Baasa, figliolo di Ahija, perché tu m'hai provocato ad ira ed hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Isabel l'Eterno parla e dice: i cani divoreranno Isabel sotto le mura di Israele. Quei d'Acab che morranno in città saranno divorati dai cani, e quei che morranno nei campi saranno mangiati dagli uccelli del cielo. E veramente non v'è mai stato alcuno che, come Acab, si sia venduto a far ciò che è male agli occhi dell'Eterno, perché v'era istigato da sua moglie Isabel. E si condusse in modo abominevole, andando dietro agli idoli, come avevano fatto gli amorrei che l'Eterno aveva cacciati dinanzi ai figlioli di Israele. Quando Acab ebbe udite queste parole, si stracciò le vesti, si coperse il corpo con un sacco e digiunò. Dormiva involto nel sacco e camminava a passo lento. E la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia il Tishbita in questi termini: hai tu veduto come Acab si è umiliato dinanzi a me? Poiché egli si è umiliato dinanzi a me, io non farò venire la sciagura mentre egli sarà vivo, ma manderò la sciagura sulla sua casa durante la vita del suo figliuolo. Primo libro dei Re, capitolo 22. Passarono 3 anni senza guerra fra la Siria e Israele, ma il 3° anno Giosafat, re di Giuda, scese a trovare il re di Israele. Or il re d'Israele aveva detto ai suoi servi: non sapete voi che Ramoth di Galaad è nostra, e noi ce ne stiamo qui tranquilli senza levarla di mano al re di Siria? E disse a Giosafat: vuoi venire con me alla guerra contro Ramoth di Galaad? E Giosafat rispose al re di Israele: «Fa conto di me come di te stesso, della mia gente come della tua, dei miei cavalli come dei tuoi». E Giosafat disse al re di Israele: «Ti prego, consulta oggi la parola dell'Eterno». Allora il re di Israele radunò i profeti in numero di circa 400 e disse loro: «Debbo io andare a far guerra a Ramot di Galaad o no?» Quelli risposero: «Va, e il Signore la darà nelle mani del re». Ma Giosafat disse: «Non va egli qui alcun altro profeta dell'Eterno da poter consultare?» E il re di Israele rispose a Giosafat: «V'è ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno, ma io l'odio perché non mi predice mai nulla di buono, ma soltanto del male. È Micaia, figliolo di Imla». E Giosafat disse: «Non dica così il re». E allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse: «Fa venir presto Micaia, figliolo di Imla». Or il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sul suo trono vestiti dei loro abiti reali, nell'aia che è all'ingresso della porta di Samaria, e tutti i profeti profetavano dinanzi ad essi. Sedachia, figliolo di Chenana, s'era fatto delle corna di ferro e disse: «Così dice l'Eterno, con queste corna di cozzo nei siri, finché tu li abbia completamente distrutti». E tutti i profeti profetavano nello stesso modo, dicendo: «Sali contro Ramoth di Galaad e vincerai, l'Eterno te la darà nelle mani del re». Ora, il messo che era andato a chiamare Micaia gli parlò così: «Ecco, i profeti tutti ad una voce predicano del bene al re. Ti prego, sia il tuo parlare come il parlare d'ognun d'essi, e predici del bene». Ma Micaia rispose: «Come è vero che l'Eterno vive, io dirò quel che l'Eterno mi dirà». E come fu giunto dinanzi al re, il re gli disse: «Micaia, dobbiamo noi andare a far guerra a Ramoth di Galaad o no?» Questi rispose: «Va pure, tu vincerai, l'Eterno le darà nelle mani del re». E il re gli disse: «Quante volte dovrò io scongiurarti di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno?» Micaia rispose: «Ho veduto tutto Israele disperso su per i monti come pecore che non hanno pastore. E l'Eterno ha detto: questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua». E il re di Israele disse a Giosafat: «Non te l'ho io detto che costui non mi predirebbe nulla di buono, ma soltanto del male?» E Micaia replicò: «Perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho veduto l'Eterno che sedeva sul suo trono, e tutto l'esercito del cielo che gli stava dappresso a destra e a sinistra. E l'Eterno disse: chi sedurrà Ab affinché salga a Ramoth di Galaad e vi perisca?» E uno rispose in un modo e l'altro in un altro. Ora si fece avanti uno spirito, il quale si presentò dinanzi all'Eterno e disse: lo sedurrò io. E l'Eterno gli disse: e come? Quelli rispose: io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. L'Eterno gli disse: sì, riuscirai a sedurlo, esci e fa così. Ed ora ecco che l'Eterno ha avuto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma l'Eterno ha pronunziato del male contro di te. Allora Sedachia, figliolo di Chenana, si accostò, diede uno schiaffo a Micaia e disse: per dove è passato lo spirito dell'Eterno quando è uscito da me per parlare a te? Micaia rispose: lo vedrai il giorno che andrai di camera in camera per nasconderti. E il re di Israele disse a uno dei suoi servi: prendi Micaia, menalo da Ammon, governatore della città, da Joas, figliolo del re, e dirò: così dice il re, mettete costui in prigione, nutritelo di pane d'afflizione e d'acqua d'afflizione finché torni sano e salvo. E Micaia disse: se tu ritorni sano e salvo, non sarà l'Eterno quelli che avrà parlato per bocca mia. E aggiunse: udite questo, o voi, popoli tutti. il re d'Israele e Giosafat, re di Giuda, salirono dunque contro Ramot di Gala. E il re Israele disse a Giosafat: io mi travestirò per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti reali. E il re di Israele si travestì in battaglia. Or il re di Siria aveva fatto questo di ai 32 capitani dei suoi carri: non combattete contro uno o piccolo o grande, ma contro il solo re di Israele. E quando i capitani dei carri scorsero Giosafat, dissero: certo, quello è il re di Israele. E si volsero contro di lui per attaccarlo. Ma Giosafat mandò un grido, e allora i capitani si accorsero che egli non era il re di Israele e cessarono di dargli addosso. Or qualcuno scoccò a caso la freccia del suo arco e ferì il re di Israele alla razza e fatte. Il re disse al suo cocchiere: menami fuori del campo perché son ferito. Ma la battaglia fu accanita quel giorno che il re fu tenuto sul suo carro in faccia ai Siri e morì verso Siria. Il sangue della sua ferita era collato al fondo del carro. E come il sole tramontava, un grido corse per tutto il campo. Ognuno alla sua città, ognuno al suo paese. Così il re morì e fu portato in Samaria, fu sepolto. E quando si lavò il carro presso il stagno di Samaria, in quell'acqua si lavavano le prostitute, e i cani leccarono il sangue di Acab secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata. Ora il resto delle azioni di Acab, tutto quello che fece, la casa d'avorio che costruì e tutta città che edificò, tutto questo è scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Così Acab si addormentò con i suoi padri e Acazia, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Giosafat, figliuolo di Asa, cominciò a regnare sopra Giuda l'anno quarto di Acab, re di Israele. Giosafat aveva 35 anni quando cominciò a regnare, regnò 25 anni a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Zuba, figliuolo di Shili. Egli camminò in tutto per le vie di Asa, suo padre, e non se ne allontanò, facendo ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Non di meno, gli alti luoghi non scomparvero. Il popolo offriva ancora sacrifici e profumi sugli alti luoghi, e Giosafat visse in pace col re di Israele. Ora, il resto delle azioni di Giosafat, le prodezze che fece, le sue guerre, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Giuda. Egli fece sparire dal paese gli avanzi degli uomini che si prostituivano, che erano rimasti dal tempo di Asa suo padre. Ora, a quel tempo non v'era re in Edom, un governatore fungeva da re. Giosafat costruì delle navi di Tarsis per andare a Ofir in cerca d'oro, ma poi non andò perché le navi naufragarono a Etzion Gebar. Allora Ecazia, figliuolo di Acab, disse a Giosafat: lascia che i miei servi vadano coi servi tuoi sulle navi. Ma Giosafat non volle, e Giosafat si addormentò coi suoi padri, e con essi fu sepolto nella città di Davide suo padre, e Jehoram, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Acazia, figliuolo di Acab, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria l'anno 17° di Giosafat, re di Giuda, e regnò 2 anni sopra Israele, e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e camminò per la via di suo padre, per la via di sua madre, e per la via di Geroboamo, figliuolo di Nebat, che aveva fatto peccare Israele. E servì a Baal, si prostrò dinanzi a lui e provocò a sdegno l'Eterno, il Dio di Israele, esattamente come aveva fatto suo padre.